Buonasera a tutti.
Dunque, buonasera, è arrivato anche l'ultimo consigliere Romagnoli che si è collegato, la registrazione è stata avviata, vi do il benvenuto a questa seduta del Consiglio Comunale di San Cesareo. Io passo la parola al segretario, dottoressa Iannelli, per l'appello.
Buonasera a tutti. Francesco Zuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Fabbri,
Presente.
Mereu,
Presente.
Melli,
Presente.
Cappelli,
Presente.
Romagnoli,
Presente.
Bergonzini,
Presente.
Piccinini,
Presente. Presente.
che vedo collegata, ma sento ma non vedo in video.
Segretario, l'ho
Soli.
detto prima, non mi va la telecamera.
Sì,
Ok,
ho sentito.
perfetto. Ok.
Soli.
Presente.
Soli. Sa che non la sento? Ok, perfetto. Rosi. La vedo e la sento, perfetto. Rosi.
Presente.
Zanoli.
Presente.
Perfetto. Per me sono 13 presenti.
Bene, confermo, vi do anche informazione che è collegato alla seduta c'è anche il vice segretario, dottoressa Manuela Galletti, perché questa è, diciamo, con ogni probabilità l'ultima seduta del Consiglio Comunale di San Cesareo, in cui avremo la presenza in qualità di segretario, della dottoressa Angela Iannelli. Il motivo è che la dottoressa Iannelli è ormai in odore di pensione, possiamo dirlo.
No, no.
Per favore. E quindi, insomma, siccome era l'ultimo, probabilmente l'ultimo volta che l'avremo con noi, io lascerei la parola alla dottoressa Iannelli se vuole, insomma, salutarci o dire qualcosa in apertura della seduta. Prego, dottoressa.
Grazie sindaco. Io ho veramente molto poco da dire. Sono arrivata, lo vedete anche alle spalle con con lo sfondo che è quello che diciamo così, mi avvicina a questo punto della vita che è quello del pensionamento. Ci vado per raggiunti i limiti di età, quindi ho fatto la mia parte. Io ringrazio tutti voi perché a San Cesareo sono 8 anni, forse il comune dove sono stata di più, tra l'altro, e mi sono trovata bene e ringrazio tutti voi per il lavoro che abbiamo fatto, per il cammino, il lavoro che abbiamo fatto insieme. Tutto qua. Lascio la parola al sindaco perché so che i lavori di questa sera sono abbastanza impegnativi.
Sì, grazie dottoressa. Io ovviamente a nome mio e a nome credo direi di tutto il Consiglio le diamo un bocca al lupo per questa nuova fase della vita, insomma, meritata. Mi fa piacere il raggiungimento di questo traguardo e quindi, insomma, buona vita, come si dice, come si usa dire in queste occasioni. Per il momento,
Grazie.
però, continuiamo a pieno regime per questa seduta di Consiglio ad averla con noi. Io passo al
Auguri.
primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della resa del conto da parte degli agenti contabili. Lo illustro molto brevemente perché è un atto molto tecnico, è sostanzialmente la resa del conto, cioè l'elenco di tutte le movimentazioni che devono essere rese da parte degli agenti contabili. Gli agenti contabili sono i dipendenti dell'ente nominati e deputati all'incasso e alla movimentazione monetaria, sostanzialmente dei soldi. La delibera non è altro che l'elenco di tutte quelle che sono state le movimentazioni disposte agli agenti, che hanno rendicontato gli agenti contabili. Trovate ovviamente nella deliberazione, allegata alla proposta di delibera, trovate l'elenco di queste movimentazioni, appunto, e di conseguenza non mi dilungo oltre, nel senso che do per letto alla lista. L'atto in sé è molto tecnico, come avete visto nella delibera, è propedeutico sia al rendiconto sia alla comunicazione alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti Emilia-Romagna, che dobbiamo fare entro 30 giorni appunto dall'approvazione del rendiconto. Quindi vi lascio la parola se ci sono osservazioni, domande o interventi. Chiedetemi la parola per le vostre eventuali considerazioni. Prego. Non vedo richieste, quindi se non ci sono particolari interventi, lascio la parola al dottoressa Iannelli per l'operazione di voto.
Perfetto, c'è l'immediata eseguibilità, giusto, sindaco?
Verifico un attimo.
Sì.
Sì, è legata all'immigrazione.
Perfetto, quindi chiedo ai consiglieri di esprimersi con la doppia votazione come è in uso, come abbiamo sempre fatto. Francesco Zuffi.
Favorevole per entrambe.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole per entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Cappelli.
Favorevole per entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Favorevole, favorevole.
Soli.
Favorevole ad entrambe.
Rosi.
Favorevole ad entrambe.
Zanoli.
Astenuto entrambe.
Perfetto, 12 favorevoli e 1 astenuto.
Confermo e passo al punto, all'ordine del giorno numero 2, che è il rendiconto della gestione 2021, approvazione. Allora, sul rendiconto 2021, volevo nell'illustrare questa proposta di delibera, do anche qua in questo caso per lettere le 591 pagine del rendiconto della gestione, ma tutte a parte, l'allegato è molto corposo, perché questo è giusto specificarlo, non è una volontà del Comune di San Cesario, ma sono gli adempimenti previsti dalla legge per formare il corpo dei documenti che compongono il rendiconto della gestione, che quindi trovate nella medesima sequenza prescritta dalle norme e dai principi contabili. Provo a darvi un'illustrazione che verte sostanzialmente su due letture complementari, una un pochino più sui numeri, una un pochino più invece su delle valutazioni politiche che ritengo di esprimere a commento del rendiconto. Per quanto attiene alla prima parte, cerco di essere veloce ma chiaro, l'esercizio 2021 si chiude con un risultato di amministrazione che per il Comune di San Cesare è di 2.797.755 euro, è in linea con, se avete guardato la tabella degli anni del quinquennio precedente, è un valore che è assolutamente in linea. Vado velocemente a delineare quelle che sono le voci che compongono poi il risultato di amministrazione. In questo caso la parte da padrone la fanno ovviamente le quote vincolate, primo fra tutti il fondo crediti di esigibilità, che viene assestato al 31-12 con un valore di circa 1.230.000 euro, quindi una quota molto sostanziosa, ma non così sostanziosa come avrebbe potuto essere, dopo vi dirò molto velocemente da dove eravamo partiti. Anzi, lo faccio subito. Il fondo crediti dubbi esigibilità, come sapete, quella quota che è obbligatoria per legge, che stanziamo tutti gli anni anche a bilancio di previsione e che serve a tutelare l'ente nei confronti di eventuali crediti inesigibili, appunto, che non dovessero essere incassati nel corso dell'esercizio o degli esercizi, ovviamente, perché si riferisce anche a quote precedenti. All'inizio dell'anno questa quota era di 1.541.000, poi assestata in corso d'anno a seconda delle movimentazioni fino a quasi la quota di 2 milioni, e grazie all'attività che è stata fatta nel corso dell'anno anche per il recupero, dopo mi soffermerò velocemente sul valore del recupero evasione, anche per il recupero appunto della parte dei sospesi che caratterizzano e vanno a elevare la quota del fondo crediti dubbi esigibilità, è stato riportato con una riduzione complessiva fino alla quota di 1.300, quindi arrivando a come dire, recuperare circa 600.000 euro di quote. Questo è un risultato significativo. La seconda voce che cito per quanto riguarda il risultato di amministrazione, la parte vincolata, quella che trovate nello schema denominata come parte vincolata, derivante da leggi e principi contabili per 600.000 euro complessivi. Questo è un valore abbastanza alto ed è gonfiato principalmente dal fatto che confluisce in avanzo d'amministrazione buona parte del fondo funzioni fondamentali, secondo la quota dello specchietto che poi trovate anche più avanti, che dopo vi leggo con esattezza. Ciò determina un totale complessivo di 1.319 1.319.000 euro per la parte accantonata di legge, altri 677.000 euro per la parte vincolata, derivata appunto da leggi e principi contabili che vi ho descritto, e se ne desume nella quota residuo, cioè circa 770.000 euro, che è a tutti gli effetti la quota che possiamo considerare come avanzo per l'anno 2021. Questa è la quota teoricamente impiegabile per il finanziamento di spese a valere sul 2022 e sugli anni per cui potrebbe essere utilizzata. È una quota non bassa, neanche elevatissima, anche questa abbastanza in linea, forse leggermente superiore rispetto agli anni precedenti, anche perché lo trovate scritto nella relazione, nell'anno 2021 non abbiamo ricorso ad applicazioni avanzo se non per le quote vincolate di legge. Proseguo con alcune letture, alcuni numeri che secondo me sono interessanti. Scusate, spulcio la relazione. Dicevo della parte, una veloce disamina sulle quote vincolate per quanto riguarda la parte che costituisce i trasferimenti Covid, che hanno un po' fatto la padrone anche nel biennio 2021 per quanto riguarda le quote di bilancio. Ci sono trovato uno specchietto molto interessante che dice sostanzialmente quelle quote che sono state ascrivibili a questo tipo di entrata e l'importo utilizzato e di conseguenza per differenza da banco vincolato. Il vincolo complessivo per noi è circa, cioè quello che viene portato in avanzo, circa 400.000 euro complessivi, di cui 383.000 sono la quota generale del Fondo Funzioni Fondamentali, in particolar modo la quota la parte di quei 595.000 euro che costituivano il trasferimento primo che è stato fatto che abbiamo ricevuto nel 2020. Mentre la quota 2021, che ricordo essere di 67.000 euro, è stata impiegata totalmente. Le altre quote, dai buoni alimentari alla sanificazione, a tutto quello che è la parte relativamente ai trasferimenti e alla destinazione vincolata, sono state impiegate in modo integrale. Qualche altro dato interessante. Sempre sul tema Covid, noi abbiamo uno dei motivi per cui, anche questo lo trovate ben descritto nella relazione, si può insomma oggi dire che abbiamo i numeri sotto mano, il quadro complessivo della struttura del bilancio oggi ha risentito in maniera molto limitata dell'impatto della pandemia. Questa è una fortuna, era uno degli elementi che personalmente mi preoccupava. Diciamo che in condizioni normali, cioè in assenza di aiuti, non avremmo tenuto, però diciamo abbiamo avuto meno bisogno dell'aiuto che a tutti gli effetti ci hanno trasferito. Dico questo perché in realtà degli effetti ce ne sono stati, anche dal punto di vista finanziario, e ha riguardato in particolar modo i servizi alla persona, trasporto, mensa scolastica e pre e post scuola sono stati quelli che, oltre ad essere tradizionalmente i servizi più onerosi e che movimentano più risorse, perché chiaramente hanno un alto livello di spesa, hanno, come dire, ricevuto, hanno avuto un impatto rispetto alla pandemia dovuto principalmente al doversi adeguare doverosamente, peraltro, alle linee guida, alle norme che sono state emanate per la gestione di questi servizi. Quindi abbiamo avuto degli incrementi di spesa che però, come trovate anche qui in relazione, sono stati poi assorbiti in parte dalla quota che abbiamo utilizzato del Fondo Funzioni Fondamentali. Rispetto alle entrate e alla spesa, invece, la composizione interna lo trovate nelle tabelle che pongono anche a riferimento il triennio precedente. Non ci sono state invece delle discussioni particolari, neanche in termini di getto su due tributi principali, quindi l'addizionale comunale all'IRPEF e l'IMU, sono rimasti sostanzialmente stabili, anzi con qualche valore in aggiunta. Questo sicuramente fa ben sperare, nel senso che dà stabilità al nostro bilancio. Chiaramente l'auspicio è che in uscita dalla pandemia si possa ritornare a contenere anche quella quota di spesa che comunque inevitabilmente è stata, si è gonfiata un po' dagli adempimenti che abbiamo dovuto affrontare. Vi volevo segnalare nel 2021 un dato spot che trovate nelle varie parti, che fra le entrate non ricorrenti c'è stata una ottima performance per quanto riguarda il recupero di evasione tributaria, e questo si collega al calo che vi dicevo prima del fondo crediti di dubbia esigibilità, perché chiaramente più si recupera e più si riduce la quota del fondo che viene calcolata appunto sulla base delle emissioni non riscosse. Molto velocemente sulla parte spesa volevo citare un dato che mi sembra rilevante anche significativamente, e cioè che nel 2021 si è elevata ulteriormente per oltre fino a quasi 900.000 la quota delle spese in conto capitale. Questo risente sicuramente di un aumento delle entrate di natura straordinaria che si è verificato nel 2021, in particolar modo per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, con alcune situazioni particolarmente onerose che sono entrate, ma anche della ricerca che come amministrazione abbiamo provato a fare rispetto ad opportunità terze. Questa è stata una linea che abbiamo iniziato a perseguire diverso tempo fa, e nel 2021 credo si sia verificato, dalla Regione allo Stato fino alla Fondazione, le tre voci hanno portato alle casse comunali quasi 500.000 euro complessivi che si sono tradotti in investimenti. Per quanto riguarda l'indebitamento, continuiamo a essere un comune molto poco indebitato, si riduce nel 2021 la quota di indebitamento rispetto al 2019, prendo a riferimento il 2019 e non il 2020, perché se ricordate nel 2020 abbiamo aderito a un'opportunità che la Ragioneria Generale dello Stato ci ha dato di rinegoziazione, anzi di sospensione della quota fissa dei mutui, che ha determinato un brusco calo ovviamente della spesa per indebitamento, ma chiaramente era una misura straordinaria fatta per fronteggiare la pandemia che non va presa quindi a riferimento. L'indebitamento cala, è quasi costante, se facciamo la somma tra quota interessi e quota capitale, però siamo ancora sotto il 2% di indebitamento medio. Questa è una performance che il Comune di San Cesario ha tenuto ormai da diversi anni. L'ultimo passaggio sui numeri, scusate, sono stato fugace, ma non voglio essere troppo lungo su questa parte, la faccio anche per spiegarvi la nota che è stata mandata. Oggi ho comunicato a tutti i consiglieri, ho mandato per la verità a tutti i consiglieri una nota del revisore dei conti, perché nella relazione del revisore è stato fatto notare dal consigliere Rosi, che ringrazio insomma per le segnalazioni, noi a posto di leggere i documenti poi dopo ci diamo per scontati e non ci accorgiamo di errori macroscopici, ci mancava una indicazione, quindi oggi vi ho mandato la nota di correzione. Ovviamente la nota di correzione serviva a specificare che il nostro ente non è in dissesto, e questo si desume secondo me molto chiaramente verso la fine del rendiconto, nella relazione sulla gestione, a pagina 135, dove ci sono, ve la volevo citare anche per chiarire quest'ultimo aspetto, tutti i parametri che sono valutati per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni per un ente strutturalmente deficitario, e ovviamente il Comune di San Cesareo ha tutti i parametri negativi, e questo insomma mi sembrava giusto rimarcarlo. Al netto di questo, mi sembra abbastanza chiaro che il rendiconto 21 ci mostra quella che è una realtà di un bilancio, sicuramente non rose e fiori, come si suol dire, con tutte le difficoltà che abbiamo rappresentato e manifestato in questi tempi, ma con anche una sua struttura di base che tutto sommato ha mostrato nel tempo una tenuta complessiva e una generale garanzia di struttura e di base per impostare l'attività amministrativa. Faccio questo commento per rilanciarmi a quello che è invece le valutazioni di tipo più politico sull'anno 2021. Io sono solito, ormai mi ripeto un po' come un disco rotto, ma dico una cosa nella quale credo fermamente, che insomma la rappresentazione numerica è sempre importante, anzi fondamentale. Siamo qua per approvare il rendiconto e ci mancherebbe, però insomma, se dobbiamo fare un bilancio largamente inteso di quello che è stato il 2021, è chiaro che non si possono men non menzionare alcune attività sul fronte amministrativo che magari trovano meno contezza nei numeri, ma che sono a mio parere molto importanti rispetto alla parte attività a 360 gradi che l'amministrazione, più in generale il Comune di San Cesario, ha fatto nell'anno di riferimento. Se avete, come spero, avuto modo di leggere la relazione della Giunta al rendiconto, abbiamo cercato come tutti gli anni di specificare lo stato d'attuazione di ogni obiettivo che è emesso. Quindi io, insomma, anche in questo caso do per letta la relazione e mi evito ovviamente di fare una carrellata di tutte gli obiettivi centrati o comunque dello stato avanzamento lavori, obiettivo per obiettivo, anche perché sono tanti, questo credo sia oggettivo. Mi permetto però di ripartire da quello che è scritto in premessa, perché ci sono due passaggi che secondo me sono molto molto significativi. Uno è un obiettivo che si ritrova fra gli obiettivi di gestione, anche se non nel rendiconto, che è il 2021 è stato l'anno, dicevo, scrivo nella relazione, in cui finalmente ha avuto avvio il cantiere della circonvallazione. I tempi di attesa giustificano già di per sé l'importanza di questo risultato. Io l'ho voluto citare anche in relazione di quello che diremo dopo nei punti successivi, perché non è solo importante la chiusura di un percorso amministrativo che è stato annoso, ma è importante a mio parere quello che apre per la nostra comunità, per il territorio e per il capoluogo in particolare, e molte delle parti che trovate sotto dal lavoro per la parte centrale dell'abitato, che trova massima espressione nella volontà di investire il corpo di risorse principali della parte investimenti nella riqualificazione, anche questa avviata e praticamente quasi conclusa nel 2021 della Corte di Villa Boschetti, per farne una corte viva e vissuta, speriamo. È chiaro che dialoga a stretto giro con la partenza della circonvallazione e il completamento, speriamo velocemente. L'altro obiettivo che ho voluto citare, e credo che sia importante metterlo in evidenza, è il percorso che è stato fatto dall'amministrazione, dall'assessore Pancaldi in particolare, per quello che riguarda la richiesta di revisione anticipata dell'autorizzazione della ditta Far Pro. Questo risultato che noi abbiamo perseguito e già specificato e raccontato a questo Consiglio Comunale come l'unico atto di questo tipo per valenza di cui si ha memoria, almeno in queste zone, almeno negli ultimi anni, la dice tutta, secondo me, sulla capacità che abbiamo avuto di voler incidere sul procedimento. E in questi giorni i lavori avviati con questa revisione si stanno concludendo in questi giorni, arriverà brevissimo il dettaglio, gli interventi che saranno prescritti a seguito di questa revisione, ma credo sia un passaggio importante, anche solo significativo, perché rappresenta appunto una soluzione inedita rispetto all'intervento in questo tipo di situazione e situazioni in generale. Per quanto riguarda invece la parte del 2021, è stato sicuramente un anno, come dicevo, ricco di iniziative, a mio parere, altre e alcune hanno preso avvio che sono state e saranno elementi di compimento a breve. Cito, lo trovate verso la fine della relazione, il lavoro che è stato fatto per la rivitalizzazione dell'ex cinema comunale di Via Piave, che troverà nella proposta di deliberazione successiva la manifestazione del lavoro che è stato impostato nella parte finale del 2021 e più in generale, insomma, tutto quello che è stato anche gli elementi e le politiche di ripartenza post-Covid. Nel 2021 ci siamo dedicati alla messa a terra di alcuni progetti che oggi stanno portando frutto dal lavoro per l'analisi della situazione, della condizione delle marginalità sociali, al progetto dedicato ai giovani, al tavolo e al coordinamento del terzo settore che ha avuto il momento fondamentale nel 18 dicembre con l'incontro partecipativo con le associazioni, al lavoro, anche questo che tratteremo nei punti successivi, rispetto al rilancio del commercio e del centro storico come spazio. Mi fermo qui, sono stato ovviamente lunghissimo, ma come ben immaginate, raccontare un anno di lavoro e un anno di numeri in poco tempo non è facile se non dilungandosi. Ho tralasciato anche colpevolmente un sacco di cose, ma credo che saranno riprese sia dai vostri interventi che dalle considerazioni eventualmente degli assessori che sono qui presenti, che ringrazio, ai quali ho chiesto di essere presenti proprio per poter specificare e arricchire la discussione per quanto attiene le linee di attività che hanno seguito in virtù delle loro deleghe. Vi lascio la parola per le vostre osservazioni, chiedendo di fare, se possibile, sapete che il rendiconto ha dei tempi extra, quindi ovviamente vi lascio il tempo che, soprattutto ai capigruppo, per i vostri interventi, non abusatene ovviamente. E poi esaurito il primo giro, ridarò poi comunque la parola a tutti per dichiarazione di voto e considerazioni finali. Prego, a chi la parola. Vedo il consigliere Rosi, passo la parola.
Io dico tutto in una volta, così il mio tempo lo utilizzo in pieno. Allora, rileviamo che vengono effettuate verifiche trimestrali e il revisore non ha trovato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali. Non esistono anticipazioni di tesoreria. Il comune è tempestivo nei pagamenti, addirittura meno 17 giorni, e con una sola fattura in ritardo, ma di modesto importo, che va oltre i termini. Gli oneri di urbanizzazione non hanno finanziato spese correnti. Sono state rispettate le percentuali minime di copertura dei servizi a domanda individuale. I crediti inesigibili sono stati eliminati, da cui consegue una gestione negativa dei residui, ma è meglio così. La tassazione per i cittadini è rimasta invariata ed è un dato importantissimo. Il comune risulta virtuoso anche sul piano di fabbisogno del personale. E non è in disavanzo. Il bilancio chiude con l'avanzo di 2.798, grazie principalmente all'avanzo degli esercizi precedenti e con 776.000 euro di disponibile. I residui risultano esigibili, anche se non è dato per scontato che vengano pagati, principalmente rette scolastiche, violazione codice della strada, oneri per lo scavato, verso i quali sono state assunte le iniziative ritenute più idonee al recupero. Stiamo parlando di 1.691.000 euro, un valore importante, coperto quasi per intero dal fondo, ma chiediamo chiarimenti sul perché concedere una rateizzazione per ghiaia scavati in più, 65.000 euro di residui, quando è stata un'infrazione in conseguenza della quale l'imprenditore ha comunque lucrato. Qualche chiarimento sui 54.000 euro per refezione della scuola primaria, dal 2017 andare oggi, oltre ad asilo nido e trasporto scolastico. Ma non è possibile monitorare, non dico monitorare meglio questo tipo di fenomeno intervenendo un po' prima, per avere importi più contenuti. Di anno in anno rileviamo che le sanzioni per violazione del codice della strada vengono incassate solo per metà, 54%, 54%. Come va interpretata questa uniformità negli anni? Uno paga, uno no, uno paga, uno no. Com'è possibile che tutti gli anni ci sia questa percentuale di incasso? Tari anno 2017, 119.000 euro. È le previsioni concrete che può essere recuperata oppure no? Recupero di evasione tributaria per 666.000 euro. Come dato assoluto è un ottimo risultato. Ma ci sembra di capire che il Comune recupera solo il 21% dell'evasione accertata su ICI, IMU, TASI. È possibile migliorare? Chiediamo informazioni aggiornate anche sul contenzioso extragiudiziale di 275.000 euro. L'addizionale IRPEF continua a crescere, ma il dato va interpretato. I dividendi ERA per 165.000 euro sono sicuramente importanti per il nostro comune, ma un tavolo di concertazione con ERA va aperto con urgenza assieme agli altri comuni con proprietari di azioni ERA per trovare una soluzione atta a mitigare gli aumenti esponenziali delle bollette energetiche che stanno distruggendo i bilanci delle famiglie. Riguardo al trasferimento all'Unione di 658.000 euro per il sociale, gradiremmo vedere un commento a bilancio per capire se il trasferimento del servizio all'Unione abbia dato i frutti sperati, cioè una reale diminuzione dei costi per il nostro comune, che per oggi si ritrova un ufficio dedicato aperto solo due giorni alla settimana, peggiorando quindi rispetto a prima nei confronti dell'utente. Aumentano in maniera consistente i contributi per permessi di costruire. Speriamo possa continuare così, essendo tra l'altro in atto una revisione prezzi generalizzata su tutte le edilizie, cause rincari delle materie prime e la volatilità dei mercati. Riconosciamo a questa amministrazione di agire con prudenza e di tenere i piedi per terra. E ancor più occorrerà saperlo fare da qui in avanti, considerato il periodo di grandissima difficoltà e incertezza che stiamo imboccando, caratterizzato purtroppo da distruzioni sistematiche di paesi e di città a forza di cannonate e bombe in Ucraina, ma con una minaccia costante da parte della Russia di allargare il conflitto. È in atto inoltre una vera e propria guerra dell'energia, che distrugge ogni segno di ripartenza economica post-Covid, pandemia ancora in atto, che sta riesplodendo in Asia e non solo. Il caro energia, che significa bollette triplicate anche per il comune, sta minacciando il vivere civile e quel lungo periodo di pace durato 77 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dio ci assista. Qualche osservazione al bilancio. I lavori per la tangenziale sono partiti, occorre andare avanti molto spediti per evitare che i rincari, i costi energetici o la mancanza di materie prime possano creare problemi seri per il completamento dell'opera, che stiamo aspettando da un quarto di secolo. Emiliano Rottami è fallita ed è arrivata in maniera inaspettata la Sibelco, sicuramente non a caso, e di questo bisogna darne atto. Una grande azienda che sulla carta non dovrebbe più creare i problemi di prima. Il confronto con Farpro, basato sul rinnovo delle autorizzazioni, lascia veramente sperare per la prima volta. I miasmi si sono ridotti, ma la verifica l'avremo col cambio di stagione, anche se questo lungo e problematico confronto non giova più a nessuno. Stanno nascendo appartamenti di fronte a due enormi cisterne di combustibili abbandonate a se stesse dalla proprietà della cartiera. Nessuno ha potuto verificare il contenuto, ma sono state prese per buone le dichiarazioni della proprietà. L'insieme di cisterne, di vasche dove si annidano zanzare, amianto e lamiere che potrebbero staccarsi dallo stabilimento in occasione dei sempre più frequenti nubifragi estivi, terreni circostanti da terra dei fuochi, sto parlando della bora, costituiscono una vera e propria emergenza ambientale alla quale ci siamo quasi assuefatti, ma visti i tempi va affrontata subito come emergenza ambientale vera, prima ancora che arrivino le lamentele da parte di chi andrà ad abitare in quegli appartamenti. Il discorso sulla ghiaia è prematuro, almeno fino a quando non verranno sbloccati i quantitativi bloccati dal piano in corso e o discusso il nuovo piano estrattivo mettendo nero su bianco nel PUG. Viviamo in un'oasi verde, tanti sono i parchi e le aree da gestire. Le spese di manutenzione e sfalci incidono per circa, l'ho fatto a occhio, 42-43 mila euro, ma sono destinate a crescere. Forse l'area, l'anno scorso era in previsione 77 mila euro, io ho spulciato, è quello ancora, allora. Forse l'area, ho sbagliato a fare i conti oggi, forse l'area verde totale da gestire si sta allargando troppo. La corte di Villa Boschetti andava sicuramente recuperata, ma trattandosi di ambiente molto caldo da giugno a settembre, abbiamo qualche perplessità sulla destinazione a manifestazioni pubbliche, ma non siamo dei tecnici. Considerando inoltre la sua conformazione, temiamo per il rimbombo ad imbuto sul centro storico. Andava sicuramente recuperata e potrà caratterizzare il nostro comune in più di un'occasione. Vi invitiamo però ancora una volta a considerare la zona degli impianti sportivi come area più appropriata per qualsiasi tipo di manifestazione o di intrattenimento pubblico, dotandola di apposita arena spettacoli, come abbiamo avuto già modo di suggerire, finanziandola con gli oneri estrattivi, cioè facendola realizzare cavatoi di ghiaia. Così il rumore non disturba il centro. Il bacino irriguo all'alto là ha sicuramente una valenza strategica, che però non è percepita come tale dagli agricoltori, tutti dotati di pozzo proprio. Attenzione a spendere fondi del PNRR, ammesso che arrivino, per non impantanarci poi di nuovo. Questa è una domanda. Noleggio e allestimento coreografico di Natale. L'impianto elettrico rimasto sulle fiancate e sulle grondaie delle case è di proprietà o è a noleggio? È così soltanto una domanda, perché mi chiedo un domani che un proprietario debba intervenire sulla grondaia, dopo deve rimettere lui a posto le luci oppure ci pensa il comune a rimettere a posto le luci. Fotovoltaico è una strategia da perseguire molto chiaramente negli anni a venire. Inserite nell'inventario dei beni comuni le mura storiche. Vi ringraziamo e lo apprezziamo. Continuare a essarci la promozione dello SPID è un'ottima soluzione. Gli investimenti a pagina 77, 78 e 79, ma in genere tutto quello che fa il comune in opere pubbliche, patrocini o manifestazioni, a nostro parere andrebbe comunicato meglio alla cittadinanza, perché non tutti hanno Facebook e molto di quanto viene programmato o realizzato non arriva. Quindi insistiamo con la maxi lavagna luminosa da destinare ad attività di marketing comunale, collocandola in un punto strategico, ad esempio sotto il portico dell'ex municipio, quindi protetta e sorvegliata, dove la gente potrebbe tornare come quando leggeva i giornali in bacheca, animando la discussione e allo stesso tempo rivitalizzando il centro storico. Ho finito. Grazie.
Ringrazio il consigliere Rosi e lascio la parola a chi mi chiede di intervenire.
Vorrei fare una domanda sul discorso del fondone, del fondo funzioni fondamentali, di cui hai parlato, però chiedevo una conferma. Quindi i trasferimenti del 2021 sono stati già tutti spesi, quei 67 mila euro, mentre i trasferimenti Covid del 2020, che sono 595 mila euro, non sono stati ancora spesi tutti. Ne rimangono, se ho ben capito dalla tabella, da quello che hai detto, 383 mila euro. Mi confermi? Come, scusa?
Confermo tutto.
Perfetto, grazie. A posto.
Chi desidera intervenire? Mentre intervenite faccio velocissimamente la risposta sul tema delle luci di Natale, cosa che l'aspettate un pochino tutti. Le luci sono rimaste affisse, allora, innanzitutto sono state appese agli edifici dopo aver ottenuto il benestare da parte delle proprietà e degli abitanti delle case, questo per essere chiari. Sono rimaste affisse perché il contratto di noleggio, quindi non sono di proprietà dell'ente, sono a noleggio, ma in caso di noleggio pluriennale senza lo smontaggio e rimontaggio, diciamo, ci consentiva di avere uno sconto. Quindi, perché di fatto in questi casi è la movimentazione di uomini e mezzi, che è il costo vivo, tra virgolette, delle aziende che forniscono, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Siccome era piaciuta l'idea dell'ultimo, di darne almeno continuità per un paio d'anni, poi vediamo. Questo ci permetterà di risparmiare qualche migliaio di euro sul noleggio, che insomma non è una gran cifra, ma non fa neanche schifo, come si suol dire. Melli.
Vorrei fare un breve intervento e mi permetto di incominciare l'intervento riprendendo quello che è stato l'intervento del sindaco, nel senso che io credo che sia stato fin troppo pacato in questo senso. A seguito di un anno come quello che è passato, con tutte le difficoltà che ci sono state, con le complicanze, il Covid e tutto ciò che è avvenuto, il risultato che noi siamo riusciti, che l'amministrazione comunale è riuscita a ottenere, meritava un risalto maggiore nel suo intervento. Ma poi conosco Francesco e so che tende a minimizzare quello che è l'attività svolta, cercando di non esagerare. Però in realtà, secondo me, io credo che l'amministrazione comunale di San Cesario e tutti quelli che hanno lavorato per ottenere i risultati che siamo come comune riusciti ad ottenere, meritino un risalto maggiore. In questo senso, cioè, il nostro comune, dopo aver passato anni navigando all'interno di un mare estremamente agitato, poi è ovvio che non è che adesso sia calmo, perché conosciamo tutti la realtà attuale, però ha attraversato un periodo estremamente complesso a livello di gestione, a livello di amministrazione comunale, e ne è uscito con quello che voi avete letto nel rendiconto. Ne è uscito con un bilancio estremamente stabile, senza avere degli sbilanci su delle parti che potrebbero causarci problemi in futuro. Non siamo un comune indebitato, abbiamo proseguito su, come una strada, un solco ormai incominciato da anni, su una riduzione dell'indebitamento e dell'incidenza dell'indebitamento sul nostro bilancio. Siamo un ottimo pagatore e in Italia non è che l'amministrazione pubblica brilli per essere un buon pagatore, e questo io credo che sia per il nostro comune un ottimo risultato, una cosa di cui tutti dovrebbero vantarsi. E non solo abbiamo consolidato e proseguito su delle attività di consolidamento del bilancio, ma in modo caparbio e con una propensione positiva a quello che è lo sviluppo, siamo riusciti ad ottenere cose che a me, sinceramente, come consigliere, ma in primis come cittadino, rendono orgoglioso. Luciano, peraltro, ha elencato tutta una serie di risultati che in questi anni abbiamo ottenuto. Molto banalmente, se andiamo indietro qualche anno, pensare adesso di avere una realtà produttiva innovativa al posto di una discarica di vetro era così scontato e l'abbiamo ottenuto in un periodo estremamente complesso e difficile. Il fatto che si sia riusciti a ottenere un ripristino della corte della nostra villa è una cosa scontata. Tutto ciò avviene non perché le cose cadono dall'alto o perché magicamente qualcheduno ci regala qualche cosa, ma perché dietro c'è un lavoro continuo, della delle persone che si stanno dando per il paese. Cioè non, tutto ciò non è un qualche cosa che cade dall'alto, ma come ho detto prima, è frutto della caparbietà di chi ci lavora. E la far pro con quello che stiamo cercando di mettere in piedi, che non è, ribadisco, una cosa scontata. Io peraltro abito in una zona dove, ma adesso vabbè, è buio, ma basta che mi giro verso la finestra, vedo anche quello che è il risultato del ripristino delle cave, dove le opposizioni hanno cavalcato per anni il fatto che rimarranno dei buchi. Certo, rimarranno dei buchi. Però voglio dire, quello che i cavatori avevano promesso e con noi avevano contrattato si sta facendo. È ovvio, non è un punto d'arrivo, è un punto intermedio di un lungo percorso che è in atto, ma io sono estremamente positivo perché il gruppo, l'amministrazione lavora bene, il risultato è quello su cui noi il voto. Abbiamo delle sfide importanti nel futuro, certo, assolutamente, perché le crisi mondiali sono diverse, è un momento estremamente sfidante, ma il comune di San Cesario e l'amministrazione in particolare non si sta piangendo addosso, ma sta cercando con tutte le proprie forze di mettere a frutto quelle che sono le esperienze personali, il lavoro di equipe per ottenere il meglio per il proprio comune.
Grazie, consigliere Melli. Chi la parola?
Posso?
Prego, Piccinini.
Bene, allora io mi ricollego all'intervento di Lorenzo e anche alla mia precedente richiesta, quella sui fondi, il fondo funzioni fondamentali. Quindi ne deduco che 212.000 euro sono stati spesi più 67.000 euro, quindi andiamo circa quasi a 300.000 euro spesi. Poi leggo sulla relazione della Giunta, quindi quasi 300.000 euro spesi del Fondo Funzioni Fondamentali, che come sappiamo è un fondo che il governo ha dato ai comuni in previsione di una diminuzione del gettito tributario, cioè il governo prevedeva che sarebbero arrivati meno soldi ai comuni a causa della pandemia, per cui ha elargito centinaia di migliaia di euro. Noi abbiamo speso quasi 300.000 euro, nonostante, e sta scritto nella relazione della Giunta, il gettito tributario si è rimasto praticamente invariato. Quindi noi dei problemi di gettito tributario, cioè di soggetti che non hanno pagato le tasse causa pandemia, insomma, pare che insomma, non ne abbiamo avuti, parlo di problemi rilevanti, e questo è quello che leggo nella relazione della Giunta. Ciò nonostante, comunque abbiamo potuto beneficiare di centinaia di migliaia di euro dal governo e ne abbiamo spesi quasi 300.000. Noi abbiamo fatto un'interrogazione su come sono stati spesi questi soldi, ci è stato giustamente risposto, continueremo, ne faremo anche un'altra. Bene, e mi ricollego appunto a uno dei, diciamo, dei modi con cui sono stati spesi, una delle voci con cui sono stati spesi i soldi del Fondo Funzioni Fondamentali, insomma i fondi elargiti dal governo legati al Covid. Penso, se ho ben capito, ai progetti per i giovani, ai progetti per il terzo settore, ai progetti dove sono stati al tavolo delle povertà, dove sono stati incaricati dei professionisti pagati per raggiungere determinati risultati. Si evidenzia come i giovani siano stati i soggetti più impattati dal lockdown. Bene, io mi auguro che questi soldi, questi fondi che sono stati spesi per capire, boh, non ho capito le esigenze dei giovani, perché questi esperti sono esperti in innovazioni sociali. Benissimo. Sono stato fatto un questionario, hanno partecipato 442 ragazzi, è stato redatto un report che verrà presentato nella primavera 2022, praticamente adesso, mi auguro. Io sono in attesa di vedere i risultati di questo report e i benefici, se non ho capito, Venturelli, ti vedo molto attivo, chiaramente mi direte che non ho capito, cioè io l'ho capita così. E sono in attesa di vedere i risultati di questi studi. Sarò molto, molto, molto attenta ai risultati di questi studi. Stesso discorso vale per il terzo settore, c'è stato un progetto di rilancio del terzo settore, bene. Dove si monitora lo stato di salute del volontariato post pandemia, anche qui stanno lavorando questi esperti e presenteranno i risultati di questo progetto nella primavera 2022, quindi in questi mesi. Anche qui l'attendiamo, insomma, visto che parte di questi soldi sono stati spesi con questi nobili, sicuramente nobili obiettivi. Io mi auguro che i primi beneficiari di questi studi siano proprio le associazioni, quelle che chiaramente attive, perché se andiamo poi a vedere l'albo delle associazioni, perché qui parliamo di associazioni e tante associazioni attive, mi risulta insomma non siano poi tutte così attive, insomma vale a vedere l'albo, insomma, e soprattutto i giovani. Vediamo in che modo beneficeranno di questi studi, di questi contributi spesi in progetti. Intanto in 442 hanno partecipato attivamente al progetto. Bene, ben venga. Mi ricollego adesso all'intervento di Lollo, dice di Lollo, consigliere Melli. Lui dice, insomma, siamo stati bravi, vabbè, ovvio. Sì, però hai fatto alcuni esempi che, insomma, voi direte, Piccinini, come sei banale, sono sempre quelle. Sì, sono sempre quelle. Perché tu mi citi, ah, ma i cavatori hanno rispettato gli impegni perché hanno recuperato il lungo fiume, hanno recuperato le cave lungo il fiume. Beh, quello sono obbligati a farlo, eh? Cioè, non è che bravi che siamo stati, perché no, quelli sono obbligati per legge, insomma. Cioè, come dire, che bravo il vigile che ha fatto la mutua, uno che è passato con rosso, ah, beh, cioè, vorrei ben vedere, insomma. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di impegni, accordi che ancora non mi pare siano stati rispettati. Infatti nella relazione della Giunta si parla di sono state avviate le procedure per la ciclabile per Spilamberto. Bene, vorrei capire quando sono state avviate e come sono state avviate. Poi vorrei ricordare sempre quella per Castelfranco, che a proposito di giovani mi risulta ci siano tanti giovani, ci sono parecchi giovani che la richiedono. Possiamo pensare anche a questi come progetti per i giovani, come opere per i giovani? Ciclabili? Io sento che le chiedono, si muovono, si incontrano. E vabbè, non lo so, le avranno messe, non c'entrano niente col progetto, vabbè, ho capito, col progetto finanziato. Un'altra cosa, mi pare invece sia emersa anche questa esigenza, da quello che ho capito dai giornali. Poi, vabbè, quindi... Ok, va bene, siamo stati bravi, il cavatore, ma non è finito il recupero del lungo fiume, ho fatto anche un'interrogazione, ci sono ancora dei frantoi, quindi io finché ci sono dei frantoi inutile che io non applaudo a niente, perché il recupero del lungo fiume non è finito, non è neanche iniziato. Le cave devono essere recuperate perché devono essere recuperate, punto, cioè quindi non c'entra niente. Il recupero del lungo fiume è un obiettivo più alto ed era quello che si poneva il piano delle attività estrattive 10 anni fa. La provincia 15 anni fa, 93, quindi ci perdiamo nella notte dei tempi. Bene gli interventi su Villa Boschetti, ovvio. Sul bacino irriguo, dunque Lollo, tu c'eri nel 2005 in consiglio comunale come me, là abbiamo approvato un primo progetto che fine ha fatto? Non mi sembra abbia avuto un bel... Non mi sembra siamo andati molto bene. Mi sembra di rivivere scene di vita già vissute, anche te penso. Progetto, nuovo progetto, qui parla la relazione della Giunta di una nuova progettazione che viene avanti. Beh, scusa, quella del 2005 allora va più bene? Già nel 2005 io personalmente sollevai parecchi dubbi. Poi che cosa è successo? È successo che hanno chiesto delle adesioni, chi voleva aderire? Wow, un grande successo. Adesso rifacciamo la progettazione, una nuova progettazione e raccogliamo le adesioni. A me sembra aver chiaramente capito che gli agricoltori non sono molto convinti di quest'opera. E poi sto usando anche io degli eufemismi. Bene, quindi altro da dire, la tangenziale. Come non prendere in considerazione la tangenziale, chiaramente il centro storico, tangenziale uguale il centro storico, verrà liberato dal traffico pesante, che da quel che ci risulta sono soprattutto camionisti, da quel che ci dicono. Bene, verrà liberato dal traffico pesante e qui, come sta scritto anche nella relazione della Giunta, si apriranno degli spazi inediti per il centro storico. Bene, benissimo, però vorrei capire come si intenderà agire e questo noi staremo attenti nei prossimi 2 anni perché vogliamo capire. Bene, sappiamo già che il centro storico verrà liberato dal traffico pesante. Bene, cosa succederà? È arrivato un buon segnale, il recupero dell'ex cinema. Oh, beh, bene, era tanti anni che lo diceva, benissimo. Non si è ben capito che cosa succederà, che cosa verrà fatto, però è un buon segnale il fatto che si voglia recuperare un immobile fatiscente in centro storico. Bravo Rosi che hai citato la cartiera. Bene, perché quante volte se ne è parlato e vabbè. per poi concludere con, vabbè, ne abbiamo parlato tutti, ne parlo anch'io ovviamente, la FAPRO. Si parla di azioni, sempre parole testuali della relazione della Giunta, azione incisiva che ha pochi pari in tutta la provincia. Stiamo provando tutte le strade percorribili, stiamo parlando chiaramente del riesame dell'autorizzazione. Azione di grande rilievo che non sappiamo se condurrà alla risoluzione del problema. Allora, se è un lavoro che ha pochi pari in provincia, io voglio credere che arriveremo alla risoluzione del problema. Cioè, io voglio credere che lo sappiate già, non che non sappiamo se condurrà alla risoluzione del problema. Io voglio credere che lo sappiate già. A che parte i 40 anni, 50 anni che sono passati, nasali, delle puzze, la gente immagino sia anche stufa. Sicuramente lo è. E vogliamo credere che, insomma, dopo tutte le sperimentazioni fatte, dopo tutto quello che è stato detto, fatto, scritto, guardi, quasi quasi ho anche ragione a Roger, cioè iniziamo a essere un po' stufi tutti, allora quest'estate si arriva alla risoluzione del problema. Perché veramente è una roba incredibile, che non si capisca qual è la fonte del problema. Questo è proprio incredibile e inaccettabile. Io ho finito.
Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Venturelli.
Sì, solo due parole. Ovviamente chiedo scusa al consiglio comunale, in particolare alla consigliera Piccinini, perché le mie espressioni non vogliono essere offensive di nessuno, però politicamente quando sento dire che l'opposizione è attenta, è sul pezzo e vuole controllare quello che fa l'amministrazione e poi mi sento dire sui giovani dove sono i risultati del lavoro fatto con i consulenti, cioè mi chiedo ma dove eravate il 9 aprile che è stato fatto un incontro pubblico aperta ai cittadini e a tutti, a prescindere dai ruoli dell'essere genitori, insegnanti o consiglieri, cioè, faccio fatica a capire come si fa a banalizzare, ma non banalizzare nel senso del raccontare così come se niente fosse il fatto che più di 400 giovani, cioè più della metà, ben più della metà della popolazione giovanile dai 15 ai 25 anni ha risposto a un questionario. E non un questionario con tre domande, perché qua si banalizza anche il fatto di aver scelto dei consulenti non per spendere soldi, ma per fare bene, perché riconosciamo il fatto che per capire come stiamo, come stanno i giovani, come stanno le famiglie povere, come stanno le associazioni, non ce la possiamo fare da soli con le nostre competenze, cioè riconosciamo il fatto che ognuno di noi ha un pezzo di competenza, un pezzo di esperienza, ma cioè se vogliamo davvero fare bene, ma non per noi, per la maggioranza, per la comunità, dopo tre anni tra pandemia, crisi economica e sociale e quant'altro, è evidente che, cioè, io sono orgoglioso della scelta che è stata fatta, cioè di utilizzare un pezzettino di quelle risorse del fondone per questi progetti, perché da qui poi ci possiamo misurare con la realtà, capirla, conoscerla e ripensare le politiche. Aperti qualsiasi contributo, ma soprattutto all'ascolto, cioè di quei più di 400 giovani cui i risultati appunto sono già stati presentati e ci hanno stupito proprio per sia i consulenti per il bel lavoro fatto di analisi d'ampio spettro, sia soprattutto per quello che i giovani stessi hanno tirato fuori di loro, di come vedono la comunità, di come stanno, ma in senso molto ampio. Poi non mi sto a dilungare perché ovviamente non basterebbe una serata, cioè non è bastata una presentazione per capire. Però appunto, scusate, cioè, mi viene da saltare sulla sedia quando, cioè, anche di fronte ai cittadini che ci seguono, si buttano lì le cose e, cioè, così, ecco. Io riconosco che comunque che dietro ai numeri di un rendiconto, come diceva prima anche il consigliere Melli, cioè c'è davvero tanto, come diceva il sindaco, insomma con la sua pacatezza appunto, dietro ai numeri c'è tanto, poi appunto sì, è chiaro, ciascuno nel proprio ruolo, nella propria visione politica può apprezzare, capire o meno, però non mi piace questa idea di buttargli le cose e quasi prenderle sotto gamba, ecco. Tutto qua, grazie, soprattutto per per il lavoro fatto e per, insomma, e per la sua gestione.
Grazie consigliere Venturalli, lascio la parola a altri interventi, prego. Diamo il giro dei consiglieri. Chi la parola?
Io aspetto e poi farò il secondo intervento.
A chi la parola? Consigliere Cappelli, prego.
Buonasera. Io volevo nel commentare quanto raccontato egregiamente nell'introduzione, volevo, si denota un grande lavoro strutturato di visione, di strategia e di missione che è di mission che ci è redatta questo, la presentazione dei numeri che abbiamo visto, in completa continuità con quello che era, che sono le esigenze del nostro paese, specialmente non semplice da gestire perché cambiano continuamente con un dinamismo quasi non si era visto in precedenza le priorità. Quindi questo è un grande lavoro fatto di cui personalmente sono molto orgogliosa e che rispetta un grande lavoro di squadra e la visione che c'è per i prossimi anni. Ho concluso.
Grazie consigliere Cappelli. Altri? Se non c'è nessun altro intervento, io... Ah, consigliere Zanoli, prego.
Allora, San Cesario praticamente, la cosa che mi stupisce molto, a parte tutta l'enfasi che c'è nei vari interventi, soprattutto in quello di Melli, ma potrei dire anche in quello di Venturelli, a parte che Venturelli ha citato una serata del 9 di aprile, a cui noi consiglieri, a me non risulta che siamo stati invitati, quindi io ero assolutamente... Io non ero assolutamente informato che ci fosse questa presentazione del progetto per i giovani. Quindi lui, che ha fatto parte del tavolo e non si sa bene il motivo, però ci rinfaccia a noi che non siamo stati mai coinvolti in questa discussione, di non essere stati presenti il 9 di aprile, quando nessuno ci ha detto, beh, io non sapevo nulla che ci fosse questa presentazione, che fossimo, eccetera, eccetera. Quindi... Su Melli, tutte le volte non perde occasione di fare lode della cava. Cioè, se c'è una cosa vergognosa di San Cesario sono le cave e lui riesce a fare lode della cava. Qua a San Cesario il problema è ripristinare il passaggio in Panaro perché così possono correre i camion dei cavatori. Io leggo questo su delle pagine... dei consiglieri, in questo caso del consigliere Rosi, che parla praticamente della sistemazione della sponda di zona barca e deve assolutamente rimarcare che così correranno e correranno peso i camion dei cavatori. Poi non so fino a quando correranno, ma non è una cosa che mi entusiasma che corrano i camion dei cavatori in Panaro, ok? Stessa cosa non mi entusiasma che San Cesario sia praticamente una buca. Un paese che è stato stuprato come territorio da tempo immemorabile, io quando sono nato era già dietro a scavare, non so, avranno iniziato negli anni 50-60 probabilmente. Un paese che praticamente è stato trattato così, cioè in teoria dovrebbe avere le strade lastricate d'oro, ci troviamo con un centro che sembra terremotato nonostante che non lo siamo, se uno va lungo la strada di Sighicelli, lì sembra che siamo terremotati, il vecchio municipio, parliamone, cioè l'ex cinema fino a poco tempo fa è stato comunque bene o male utilizzato da inagibile, spero che adesso ci mettano le mani. Quindi, cioè, ok, va bene tutto, va bene, i conti saranno sicuramente a posto, lo metto in dubbio, però San Cesario secondo me potrebbe essere stato gestito meglio, non dico che sia tutto zuffi, chiaramente questa qua è una cosa che si protrae nel tempo, però che io debba sentire ancora nel 2022 lode delle cave quando ci sarà l'escavazione di Cava Chiarella in pieno centro di San Cesario nel 2024, probabilmente partirà, o 2023 o 2024, adesso non so, 2025, partirà per 5 anni più proroghe. Questa qui sarà l'ennesima bruttura, l'ennesimo sfregio, l'ennesimo stupro. Vorrei anche capire dal sindaco se quei 600-700 mila euro che dovevano provenire, poi so che dopo erano calati da praticamente come opere compensative, con cui in teoria all'inizio doveva essere fatta la palestra, che poi fu pagata con i soldi del comune, quei soldi io dopo non li ho più sentiti parlare, da quel che so io stavate valutando, però qua a forza di valutare sono passati gli anni e non so ancora quei soldi lì che fine faranno. Almeno io non l'ho ancora capito, poi magari il sindaco avrà l'occasione per spiegarlo. Però onestamente San Cesario io penso che a livello di cave abbia già dato parecchio. Anche Rosi spera sempre negli oneri, diciamo che spera che ci siano delle entrate grazie alle cave. Cioè, non so quanto dobbiamo scavare in eterno San Cesario, cioè, non lo so, deve diventare un cratere. Se andiamo a vedere, se una persona normale va a vedere il Polo 9 è una cosa che è impressionante, sembra il Grand Canyon. Ricordo anch'io, mi aggiungo, visto che sto parlando del Polo 9, ricordo sempre il problema del bacino irriguo che giace, è un'opera che è costata comunque più di 5 milioni di euro di soldi di denaro pubblico, che è ancora lì che giace, non utilizzata. Nessuno prende in considerazione anche degli altri piani, oltre a dare l'acqua, come vorrebbe anche il consigliere Melli, al futuro frantoio, magari si potrebbe anche pensare di fare delle cose diverse. Perché sembra sempre tutto fatto per i cavatori, San Cesario, cioè io penso che si possa fare qualcosa. In teoria quell'opera lì doveva servire per compensare il fatto che i cavatori avevano fatto quella buca lì. Non è un'opera pensata per aiutare i cavatori, era un'opera che doveva andare a favore dei cittadini, se non erro. Ok? Allora, cominciamo a pensare ai cittadini e non ai problemi dei cavatori, eccetera, eccetera. Pensiamo ai problemi dei cittadini, cerchiamo di mettere a posto il centro, cerchiamo di farlo rivivere. Bene Villa Boschetti per quello che riguarda la corte, comunque anche Villa Boschetti ha delle grosse aree che sono inagibili. Quindi bisogna metterci mano pesantemente anche per la struttura lì, perché non è una struttura che è una struttura impegnativa, è una struttura che ha dei problemi. Io, insomma, a livello di inagibilità ci sono diverse zone. Me ne sono appena fatto dare la mappa. Quindi, cioè io penso che San Cesario, secondo me, potrebbe stare meglio di così. Ad ogni modo, per quel che riguarda la Far Pro, vedremo cosa succederà. Sicuramente hanno influito anche, a nostro parere, hanno influito anche le denunce che sono state fatte alla Procura della Repubblica. Probabilmente a convincere l'azienda a calare un po' le emissioni, rimane il problema enorme, che forse la Sabina si è dimenticata di citare, oppure magari gli è sfuggito, ma dello scarico, perché mentre per quello che riguarda le molestie olfattive siamo ancora, cioè diciamo c'è un quadro a cui praticamente si potrebbe anche forse ben sperare, speriamo almeno, per quello che riguarda lo scarico invece siamo allo stallo totale in alto mare e comunque continua a scaricare in Panaro. Ricordo che lo scarico è sotto il nostro territorio, cioè la Far Pro è per metà sotto San Cesario, quindi non è che noi dobbiamo solo subire queste cose qua, penso che noi abbiamo comunque un peso da esercitare, e nello scarico non vedo un gran impegno, come anche nell'emungimento che viene fatto, perché tutti i giorni ci sono degli allarmi per il discorso della crisi idrica, e noi da uno dei nostri pozzi vengono emunti, cioè milioni di litri d'acqua che vengono presi dalla Far Pro e non vengono riciclati. Anche lì è un problema. Il comune spero che si impegni il più possibile per far sì che venga riciclata quell'acqua lì. Perché io non vorrei mai dovermi trovare con l'acqua razionata e la Far Pro che butta dentro al vascone st'acqua e poi la butta in Panaro. È una roba inaccettabile. Perché la gente non se ne accorge purtroppo, ma se ne accorge quando se dovesse mai capitare, speriamo di no, che apre il rubinetto e non esce l'acqua, sappiano le persone che la Far Pro consuma 600 milioni di litri di acqua di falda, di acqua di alta qualità all'anno. Ok? Quindi, cioè, secondo me, c'è ancora abbastanza da fare per migliorare, va bene.
Passo la parola prima al consigliere Formentini, poi al consigliere Fabbri.
Allora, è curioso perché abbiamo sentito il sindaco che ha aperto, che ha fatto una disamina abbastanza precisa, fra l'altro ricordata dagli altri nostri consiglieri, e non solo i nostri, come ricordava anche Luciano, su un paese che, voglio dire, era stato descritto non per avere dei meriti oggettivi dallo stesso sindaco, ma era stato descritto quasi come fiore all'occhiello, fino ad arrivare all'ultimo consigliere di minoranza che l'ha descritto come un paese terremotato. Ora, io credo che non ci possiamo certo fregiare del pensiero di essere un fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Sicuramente avremo dei problemi, ce li abbiamo tutti, però credo che, voglio dire, sia profondamente ingiusto, veramente proprio anche sgradevole l'appellativo che con cui siamo stati additati di comune terremotato. Poi, voglio dire, adesso abbandono anche questa polemica perché non mi piace parlare sugli interventi dei consiglieri, ma ho imparato in questi lunghi anni qua a fare il focus in realtà su quello che era il contenuto del punto all'ordine del giorno, quindi sui conti, sul bilancio. Una cosa che mi è venuta in mente all'inizio, pensavo alla raffinatezza sul fondo di dubbia esigibilità, perché ci è stato detto ovviamente che questa era una spada di Damocle che nel corso degli anni, con gli ultimi regolamenti e in comuni come il nostro, poteva impegnare addirittura un quarto del nostro bilancio, e quindi il movimento per cui siamo riusciti anche a livello amministrativo a ridurlo nello stesso tempo a una differenza del doppio, chiaramente, ad incamerare anche parte di quei crediti che non erano più di dubbi ma sono diventati realtà, e questo ci ha permesso di abbattere notevolmente il fondo, quindi un grosso vantaggio. Se poi lo rapportiamo anche in una situazione come ci stiamo trovando, prima con la pandemia, adesso con i rigurgiti di guerra, in cui ovviamente i bilanci e i comuni veramente vanno avanti a spanne o comunque ragionano con una previsione del giorno dopo o poco altro. Quindi questo qua è sicuramente un merito. Un'altra cosa che mi veniva in mente era, qualcuno ha puntato il dito anche qua barcamenandosi tra dimenticanti, cioè noi non lo conosciamo, non sappiamo, eccetera, eccetera, facendo riferimento al fondo di funzionamento ordinario, puntando il dito sul fatto che ovviamente quello del 2021 del 2020 è stato molto molto più ampio, quindi non si è proceduto a distinguere, diciamo così, tutto quello che ci veniva dato dallo Stato, mentre ovviamente in previsione di quello dell'anno successivo, che ovviamente era molto ridotto, ma secondo me anche qua la decisione è stata molto oculata, proprio perché, nonostante sia andato in disavanzo, ha permesso di ragionare comunque, avere un metro di ragionamento a lungo termine mentre accadevano delle situazioni veramente veloci e di cui non vi era previsione. Quindi l'idea di avere comunque, anche se c'è un avanzo un po' più alto del solito, è secondo me positivo, proprio perché, come ha ricordato anche qualche altro consigliere, l'emergenza adesso, al netto della guerra e al netto del Covid, l'emergenza sarà di carattere energetico. E quindi questi soldi qua potrebbero tornare in un qualche modo utili anche in ambito di spese dell'ente o comunque di risorse a disposizione in ambito sociale per l'aiuto ai cittadini. E mi viene in mente altri aspetti, cioè uno delle tante voci che compongono, no, quello che Lorenzo giustamente ha definito un fiore all'occhiello, che io confermo, voglio dire, che mi fa piacere che sia così. Pensavo alla corte di Villa Boschetti, meravigliosa, mi è capitato di vedere l'altro giorno nell'unico consiglio che abbiamo fatto in presenza, e è stato fatto un capolavoro, in virtù anche del fatto che comunque tutto quel discorso che è legato alla ristrutturazione del centro storico, definito da qualcuno da terremotato, è un processo che è iniziato con la villa ma continuerà, ha dei paletti ben precisi, ha una roadmap ben determinata, dettata anche dal conseguimento dell'inizio dei lavori della circonvallazione. Questo ci permetterà di dare il via a tutta una serie di progetti che sono rimasti forse per troppo tempo nel cassetto, ma comunque in cui l'ente, la giunta e l'amministrazione stessa ha una visione ben precisa e a lungo termine. E un altro aspetto che mi viene in mente è il discorso della FARPRO. Qualcuno dice, è stato merito delle nostre, ma che è stato merito delle nostre? Ma parliamoci chiaro, l'assessore che si è occupato di questo, Pancaldi, ha, diciamo così, si è attaccato alla giugulare dei proprietari di questa azienda, non mollando l'osso, facendo in modo che attraverso un metodo, diciamo così, scientifico e abbastanza articolato, arrivassimo a tirare fuori questi ottenere questi risultati. Non sono finiti, ovviamente c'è anche le nuove prescrizioni che vanno proprio in quella direzione, e se anche, come diceva la Piccinini, non ne siamo certi, perché ovviamente io vorrei sapere di che cosa si può essere certi nella vita, ma ovviamente al di là di un discorso scientifico e di un metodo scientifico che è quello che ha approntato fino adesso Pancaldi, io credo che la direzione sia quella di risolvere il problema cercando con metodo, e quindi anche la ricerca nei confronti delle nuove autorizzazioni, dei nuovi metodi per poter abbattere gli odori, abbia una motivazione scientifica e un metodo ben preciso. Qualcuno ha nominato i giovani, figuracci avete fatto che non avete conosciuto, non vi siete ricordati dell'appuntamento che ha raccolto 400 rotti giovani, era su tutti gli organi di informazione, ne è stato dato ampio risalto, se volevate sapere che c'era lo potevate sapere. Ottimo sul terzo settore, l'idea di un centro storico, che anche qua ribadisco no, è tutt'altro che terremotato, è stato, vuol dire, si sta cercando di dare un nuovo assetto, in considerazione fatta anche degli aspetti che sono stati imposti dal Covid, e che comunque con quell'associazione anche delle botteghe del centro, in collaborazione con l'amministrazione, secondo me sta iniziando a dare degli ottimi risultati e si va nella giusta direzione. Ultima cosa che mi viene in mente, il bacino irriguo, perché è stato tirato fuori, magari dopo Cristina ne farà anche una disamina più precisa, perché è di sua competenza, ma voglio dire, prima lo stesso consigliere Zannoli ha spiegato come quanta acqua viene buttata via. Quella è un'opera che fin da quando è stata pensata per San Cesario e da nessun altro sul territorio italiano e forse al mondo, voglio dire, eravamo in un sistema ecologico in cui non si parlava ancora di emergenza ambientale, quindi c'è stata una lungimiranza di pensiero che secondo me è dell'incredibile. Dopodiché nessuno nasce imparato, le cose, soprattutto se siamo i primi capofila a farle, e un comune piccolo come il nostro, con quelle grandi opere, si incontreranno delle grosse difficoltà nella progettazione e della messa in opera, però io credo che sia molto lungimirante in considerazione degli aspetti ambientali in cui ci troviamo oggi, quindi tutt'altro che inutile. Secondo me va a tutti i costi va incentivato e va cercata comunque una giusta conclusione, un giusto modifiche sul progetto, quello che serve, insomma. Quindi io credo che, al di là di quello che abbiamo sentito fino adesso, che mi sembrava di sentire tutto il contrario di tutto, veramente con delle ingiustizie dal punto di vista nei confronti dell'operato del sindaco, della giunta, della stessa amministrazione, io credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Non siamo sicuramente i migliori, però sicuramente non siamo come ci hanno descritto fino adesso. Grazie e buona serata.
Passo la parola al consigliere Fabbri.
Io volevo intervenire su due temi puntuali. Il primo era un passaggio dell'intervento di Luciano, del consigliere Rosi, sul tema dei servizi sociali. Semplicemente per ricordare che quando sono stati conferiti i servizi sociali dei sei comuni nell'Unione, ricorderete tutti che l'organizzazione iniziale è stata un po' difficoltosa alcuni anni fa ed era suddivisa in un polo 1 e polo 2, cioè c'era un responsabile per la parte dei servizi sociali del comune di Castelfranco e di San Cesario, e c'era una responsabile per i comuni, i quattro comuni, diciamo, dell'Unione originaria. Negli ultimi 2 anni qui, e la cosa a cui ha fatto riferimento Luciano prima, è stata messa a mano questo discorso, cioè che ovviamente se tu conferisci un servizio non ha senso che ci sia una polarità di questo tipo. Quindi è stata prima di tutto riportato ad un servizio unico con a capo un responsabile unico per tutta l'Unione, e poi è stata fatta una riorganizzazione del lavoro delle assistenti sociali del servizio su tutti i comuni. E trovo che sia riduttivo dire ad un anno di distanza che misuri la qualità di un servizio sociale da quante ore un assistente sociale sta sul territorio di San Cesario. Dico questo perché la riorganizzazione prevede che non sia più di tipo territoriale, ma sia di competenze. Quindi ci sono dei gruppi di assistenti sociali che per esempio seguono i minori, un gruppo di assistenti sociali che seguono gli anziani, quindi si lavora settorialmente in questo modo. Poi si è lasciato il presidio di 2 giorni alla settimana sul territorio. Poi rispondere alla domanda, ci costano di più, ci costano di meno? È difficile, dico onestamente, fare un paragone di questo genere perché la quantità di servizi che viene offerta in un servizio come quello che c'è oggi condiviso sui comuni è ovviamente molto diversa da quella che si faceva anni fa con un assistente sociale sul territorio che si doveva occupare di tutto. E quindi non c'era uno sviluppo del tema che riguardava i disabili, le strutture che si fanno in queste cose, gli anziani, i centri diurni, tutto quello che va intorno al mondo del sociale. Io dai tanti cittadini che incontro, che purtroppo hanno problemi e quindi vengono a parlare anche con me, eccetera, lamentele su come stanno funzionando o come si stanno muovendo, non ne ho. Chiaramente è un annetto che è in piedi questa nuova riorganizzazione, vediamo, però a me sembra che stia funzionando abbastanza bene, insomma, ed abbia un po' ampliato la gamma dei servizi e anche il modo di agire. Peraltro la riorganizzazione che è stata fatta nella nostra Unione non è neanche unica nel suo genere, è una delle riorganizzazioni che è stata fatta in quasi tutte le unioni dei comuni, insomma, quindi che va verso la specializzazione rispetto alla territorialità. Poi se avrete sensazione che ci siano dei cittadini che hanno difficoltà ad approcciare, eccetera, ovviamente segnalatelo e vediamo, insomma. Al momento a me non sono arrivate segnalazioni di questo tipo. L'altro argomento che volevo toccare invece riguarda il discorso del bacino irriguo che è venuto fuori nei vari. Allora, lo dico io in premessa così evitiamo di. Allora, è evidente che se io fossi all'opposizione, la prima cosa che direi è che un'opera che è lì da 20 anni non è un caso di successo e su questo lo dico io per prima, quindi spaziamo il campo da questo discorso qui. Credo che chi ha un ruolo di amministrazione adesso debba guardare questa opera e debba capire se si riesce a finire, in quale modo finirlo e come utilizzarla. Ed è quello che si sta cercando di fare. Allora, faccio una considerazione su quello detto dal consigliere Piccinini. Allora, lei sa benissimo che ovviamente il progetto che era stato presentato nel 2005 non funziona bene, perché se il progetto avesse funzionato bene e la distribuzione dell'acqua funzionava bene, non saremmo qui ancora oggi a parlarne. Quindi evidentemente c'è bisogno, come abbiamo spiegato anche nell'incontro pubblico che abbiamo fatto con gli agricoltori, c'è, ahimè, bisogno di mettere mano agli anelli di distribuzione dell'acqua perché ci sono dei problemi di pressione, eccetera. Motivo per cui abbiamo candidato l'opera per il PNRR e capire se riusciamo a mettere insieme questo tipo di progettazione. E per quanto invece riguarda il tema degli agricoltori, io ho una visione un po' diversa dalle cose che avete detto voi e mi spiego. È vero che gli agricoltori hanno i posti di proprietà. Io credo però che non sia questo il tema che ha creato un po' di difficoltà negli agricoltori ad avvicinarsi all'utilizzo dell'acqua del bacino. Credo che il tema invece che riguarda gli agricoltori molto di più è il tema del costo dell'acqua. Cioè il paragone rispetto al tuo pozzo non è solo il discorso etico di non utilizzare acqua di falda, questo lo capisco bene, l'agricoltore guarda anche ad un aspetto economico di questo discorso qui. E credo che il lavoro che abbiamo fatto insieme al Consorzio Burana, probabilmente sapete se avete parlato con qualche agricoltore, che nella lettera che abbiamo mandato per capire le intenzioni di adesione degli agricoltori, riportavano anche un'informazione puntuale sul costo dell'acqua, che ovviamente era vantaggiosa rispetto ai costi di sollevamento, perché è vero che tu hai il pozzo di proprietà magari già ammortizzato e sviluppato, però tu l'acqua da questo pozzo la devi tirare su, la devi pompare nel tuo impianto di irrigazione, e questo costo qui è molto alto, era alto già negli anni passati, pensate adesso con i problemi energetici che ci sono, eccetera. Quindi io credo che rimanga un'opera molto interessante per l'agricoltura. È chiaro che bisogna finirla e bisogna renderla fruibile, che è quello che stiamo cercando di fare. Non so se ho risposto sul tema del bacino.
Grazie, Vice Sindaco. Passo la parola all'assessore Pancaldi.
Grazie per la parola. Ok, abbasso anche la manina. Allora, diciamo che parto dicendo che ho sentito dire che si deve migliorare. È fuori discussione, si può sempre migliorare, tutti abbiamo il dovere di migliorare, facendo meglio quello che facciamo, studiando di più, dicendo meno sciocchezze, insomma, che si possa e si debba migliorare non ci sono dubbi, quindi non sono certo quello che è qua a dirvi che va tutto bene, tutti tranquilli, siamo stati bravissimi, no, io vi dico come le cose come stanno, anche perché non mi spaventano le sfide, quindi proprio cerco di prendere quello che di positivo e diciamo di costruttivo è stato detto precedentemente. Mi è piaciuto l'apertura di Rosi quando ha parlato di una concertazione con ERA, perché ci penso da tempo, nel senso che alla fine dei conti, almeno sulla carta, è un argomento, una tematica in cui ci dobbiamo sbattere la testa. Poi sappiamo che siamo piccolini, mentre questo è un colosso, però da qualche parte qualcosa bisogna fare, almeno per non lasciare niente di intentato. Poi dopo ho visto che anche lo Stato fa fatica a calmierare i prezzi dell'energia e anche solo a calmierare il prezzo del carburante, quindi diciamo che è una battaglia ardua, però partire sconfitti e dire bene non la combatto neanche perché so di perderla, questo no. Poi dopo l'ulteriore difficoltà in questo caso è data dal fatto che, se penso agli ultimi 3 anni, non c'è un evento formale in cui uno può alzare la manina e dire beh, ma questi costi di energia da dove saltano fuori? Come facciamo a gestirli? Per cui è un processo da inventarsi da zero. Però, di nuovo, ci siamo inventate altre soluzioni innovative e originali. Questo è uno spunto, uno stimolo da mettersi in tasca e lavorarci sopra. Sulla parte di attività estrattive, tutti sono spaventati dal prossimo piano estrattivo, io per l'ennesima volta vi dico non c'è niente che faccia intendere a un imminente nuovo piano estrattivo, soprattutto perché ci sono dei paesi che stanno partendo adesso, mentre noi siamo in dirittura d'arrivo, quindi su questo mi sento tranquillo sul fatto di dire che non ci sono nuove attività estrattive in programma. San Cesario è agitato, come molti hanno detto. Sulle opere compensative, concordo con la consigliera Piccinini, bisogna esigere fino all'ultimo euro, non bisogna lasciare indietro niente. Tanto è ancora da pretendere, quindi colgo lo stimolo. Dobbiamo fare in modo di avere fino all'ultimo centesimo di opere compensative e anche ripristini. A che punto siamo? Beh, con la ciclabile dell'Alto Là, come abbiamo già detto più volte, quella l'abbiamo già attaccata, stiamo predisponendo il piano particellare degli espropri, perché non abbiamo ancora fatto nessun conto ufficiale, perché quelli hanno un costo e bisogna metterli tutti in conto. Quindi quella non è che ci stiamo dormendo sopra, ci stiamo lavorando. Stesso discorso sul ripristino, il completamento del piano di coordinamento del Polo 8. Questo è qualcosa di un po' più semplice, c'è da allocare ancora qualche risorsa. Questo contiamo di farlo entro quest'anno. Il tema dei frantoi c'è, lì ci dobbiamo continuare a lavorarci, perché è un tema aperto. Sulla ciclabile di via Solimei ho idee originali ed estreme, quindi prima di esporle è bene che le approfondisca. E mentre su Cava Ghiarella, quella è ancora da scavare. Mi sembra strano quando sento dire che è in pieno centro, come se fosse sulla monta o dietro al semaforo. Sarà dietro, e perché c'è questa Cava Ghiarella? Perché sono accordi pregressi. Quale le leggi e gli impegni si mantengono, e verrà fuori dalla tangenziale, proprio perché pensiamo che avere la tangenziale come supporto alla mobilità dei camion minimizzi il disagio per la cittadinanza. Poi, di nuovo, a chi è che piace avere delle cave, delle attività estrattive? A nessuno, però questo è il laghetto in cui dobbiamo sguazzare. Mi sono tenuto l'argomento che vi piace di più alla fine, che è quello di far pro, così vi do qualche aggiornamento. Allora, le prescrizioni del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dovrebbero arrivare a giorni. Ho firmato la mia parte di verbale qualche giorno fa, quindi mi aspetto che con dei tempi tecnici fra poco arrivi. Cosa, da dove arrivano gli odori? Si sa benissimo, sono gli essiccatori, quindi anche qua non è che non si sapesse da dove arrivano gli odori, no, si sa dove sono gli odori, il problema è abbatterli. Come soluzioni individuate per mitigare questo problema c'è un revamping delle caldaie, per fare in modo che l'aria che esce dagli essiccatori arrivi alle caldaie in modo più regolare, e fare e avere un utilizzo più regolare dello scrubber. Quindi l'idea è che mando l'aria in modo più regolare alle caldaie, così lo scrubber lavora più in tranquillità e dovrebbero essere abbattute le unità d'origine. Verrà anche recuperata una delle sperimentazioni fatte durante questi ultimi due anni, quelli con l'inversione delle colonne. Verrà fatta una sperimentazione non di due ore, ma di tre settimane, per rendersi conto se quanto effettivamente quell'accorgimento può dare beneficio. E verrà anche messo mano al camino, per giocare un po' anche sulla velocità d'uscita e migliorare la dispersione. I conti sono stati fatti, la ricaduta è stata programmata per una unità d'origine sul centro abitato, che è lo standard del Trentino, quindi vedete voi se la richiesta che è stata fatta è buona oppure no. Poi dopo si tratta di modelli statistici, quindi, come diceva giustamente Roberto Formentini, quando hai un modello statistico che è diverso dal modello deterministico, fai conto che le cose dovrebbero andare come pensi, ma siamo qua anche per vigilare, quindi su questo sono abbastanza tranquillo. Le tempistiche sono 6 mesi per la realizzazione più 2 del collaudo. Quindi quest'estate, diciamo, allora, il problema qual è? Uno dice perché ci mettono così tanto a costruire? Perché l'approvvigionamento dei materiali lo conosciamo tutti. Ormai sappiamo tutti che trovare materie prime per costruire dei manufatti è complicato. Quindi queste sono le tempistiche che sono state concordate tra ARPAE ed azienda. È chiaro che se i materiali arrivano prima, l'azienda ha tutto l'interesse di fare l'intervento prima possibile, quindi siamo tutti qua che incrociamo le dita e speriamo che l'intervento si faccia prima possibile e ben prima di questi 6 mesi. Quindi ci aspettiamo, diciamo, gli effetti migliorativi definitivi nell'anno prossimo. Quindi, come vi dicevo, vi dico le cose come stanno, né più né meglio né peggio. Per lo scarico il problema rimane quello dell'accettazione delle acque da parte della fognatura di Spilamberto del depuratore di Spilamberto, quindi finché quella parte non diventa percorribile è difficile. Poi un mio professore all'università diceva sempre che bisogna andare piano a dire che una cosa non si può fare. Io confermo, nel senso che il Consiglio è l'organo direttivo per eccellenza, quindi se la priorità è andare a scardinare quel tema, è una cosa che si può fare. Non si può fare tutti insieme. Poi ricordate anche che l'esame dell'AIA è stato aperto per la cosa eccezionale, per cui senza evidenze epidemiologiche, quindi la mortalità a San Cesario è uguale a quella delle altre parti della provincia dell'Emilia Romagna, è stato riconosciuto che la molestia olfattiva peggiora la qualità della vita. Quindi è normale che il riesame si focalizzi sulla parte di odori, perché quello è il motivo. Poi dopo siamo riusciti anche a parlare di altro, quindi sulla parte di scarico non ci sono grandi novità. Sulla parte invece di prelievo delle acque ci sarà qualche novità, verrà ridotta la potenzialità di prelievo e ARPAE inserirà qualche delle prescrizioni. E direi di aver toccato un po' tutti i macro temi, per cui direi di chiudere qua il mio intervento.
Grazie Assessore, non ho ricevuto altre richieste di intervento, quindi apro velocemente i secondi giri, parto io per ordine, perché volevo fare qualche commento su alcune considerazioni fatte dal Consiglio. Parto dalla tassazione. Io non ho ricordato, ormai lo diamo per scontato, ma non dovrebbe esserlo, che la tassazione è stata ferma nel 21, perché credo sia ferma dal 2016, se non sbaglio, dal passaggio cioè dell'addizionale IRPEF dallo 04 allo 06, credo fosse il 2016. Ecco, noi lo diamo per scontato, ma se seguite, come immagino, la situazione complessiva, voi immaginate cosa vuol dire avere, immaginate una famiglia che ha lo stesso stipendio del 2016 a fronte dei prezzi e delle spese del 2022. Tenere la tassazione ferma non significa mantenere sempre il proprio livello di spesa, significa, come per tutti, visto che il tasso di inflazione c'è anche per i comuni e per gli acquisti che fanno i comuni, significa perdere un po' di potere di spesa tutti gli anni. Chiaramente ci sono state delle situazioni che ci hanno indotto, e lo rivendichiamo, a mantenere ferma la tassazione, ma non diamo per scontato che la tassazione ferma sia un elemento scontato e soprattutto sempre sostenibile, che basta razionalizzare, perché poi le razionalizzazioni finiscono, o che ci sia comunque sempre delle altre circostanze straordinarie che fanno in modo che si chiuda il cerchio. Quindi questo è giusto ricordarlo. Sul monitoraggio delle rette vado in ordine, spero di non saltare neanche le domande che mi avete fatto. Allora, è chiaro che abbiamo scontato nell'ultimo periodo, per quanto riguarda le rette, il recupero di un pregresso che è stato determinato in modo particolare anche da un rallentamento nel monitoraggio dei pagamenti dovuto a uno stop imposto all'introduzione e al cambio del sistema di bollettazione. Nell'ultimo anno e mezzo è stato investito, ve lo ricordate, perché siamo passati anche per delle variazioni di bilancio, per quanto riguarda il nuovo sistema digitale di pagamenti, emissione di bollettazione. Questo richiede non solo la parte finale che vede l'utente, cioè la bolletta emessa che arriva, ma anche ovviamente tutta l'implementazione del gestionale che usa l'ufficio tecnico per i tecnici del servizio per gestire questa parte. Quindi abbiamo dovuto recuperare, e questo ha causato un po' l'andamento a saldi che citava Rosy, che non è la norma e deve essere superato. Chiaramente contiamo che il passaggio definitivo da gestione digitale conseguentemente legato al sistema di pago PA e al pagamento digitale, una volta a regime, poi ci permetta in tempi, anzi ci dovrà e ci dovremo impegnare in tempi veloci a regolarizzare le emissioni e conseguentemente a regolarizzare l'attività di recupero, che rimane l'obiettivo. Su tutti gli argomenti altri che sono stati citati, direi che gli interventi degli assessori hanno toccato diversi punti. Vado quindi su cose non ancora menzionate. La Corte di Villa Boschetti come contenitore eventi, io non credo che rappresenti un potenziale disagio parlare del centro. Io credo il contrario, che sia un potenziale beneficio. Dal punto di vista dell'acustica, il tema del rimbombo è la sua forza, cioè nel senso che è possibile fare eventi senza un'amplificazione, proprio perché è una, io lo chiamo l'anfiteatro naturale, credo di non sbagliare nella sua conformazione, e chiaramente non si presterà ad eventi, anche per il pregio del luogo, di portata esagerata tale da creare volumi di disturbo. Sarà dedicato a eventi culturali, anche musicali, ma connaturati al prestigio del luogo, quindi non credo e non intravedo questo rischio. Per quanto riguarda la comunicazione, è vero che la tendenza è quella a utilizzare molto sito e social, ma hanno un vantaggio rispetto agli altri interventi, che sono immediati, capillari e anche gratuiti. Per questo che forse ne abusiamo un po', e anche se colgo l'invito a migliorarsi sempre, è chiaro che la comunicazione noi la consideriamo sempre residuale, cioè si fa tutto e poi si comunica, ma comunicare in sé è una linea di attività al pari delle altre, perché comunicare molto e comunicare bene significa investire tempo, investire denaro e dover ricorrere anche talvolta delle professionalità, tutti elementi che per il Comune di San Cesario chiaramente non abbiamo delle potenzialità di alto profilo. Gli altri temi bene o male sono stati gestiti. Io faccio solo un passaggio sul tema dei progetti che qualcuno ha menzionato, non so se facendo ironia o cercando di non capire qual è l'impatto, ma credo che riprendere le parole di Venturelli sia l'elemento corretto. Noi non è che abbiamo voluto lanciare questi progetti perché c'erano delle dietrologie o dei retroscena particolari, semplicemente dotarsi di figure professionali che sono più esperte sia nei processi sia nell'esperienza su determinati target significa a volte dotarsi di strumenti anche di comprensione di cui noi non siamo dotati. Noi cerchiamo di fare bene il lavoro di amministratore, che è un lavoro pro tempore, quindi diverso dalla nostra professione, ma non siamo né oniscienti né tuttologi e né infallibili. Quindi io credo che un segnale di intelligenza, il primo segnale di intelligenza, sia riconoscere i propri limiti e quindi cercare e avere la pretesa di conoscere, di avere in tasca tutte le soluzioni per ogni tema della vita pubblica, credo che sia il primo errore che non deve fare chi amministra. Quando abbiamo, oltretutto a ciò si aggiunge l'idea che i 2 anni di pandemia, per quello che hanno impattato, oltretutto quando li abbiamo lanciati era ancora solo uno l'anno di pandemia, perché parliamo della primavera 21, avevano causato una rottura col presente tale da far emergere in tempo velocissimo delle dinamiche talmente nuove che neanche le tradizionali chiavi di lettura potrebbero essere sufficienti. Questo è stato il senso di fare questo. Faccio solo un inciso, parlare... tema e la presentazione della prima restituzione che è stata fatta sul percorso dei giovani ha messo in evidenza degli elementi che probabilmente nessuno considerava come potenziali e ha messo come marginali degli elementi che erano fra i loro interessi quelli che tradizionalmente invece vengono associati ai giovani. Questo è il contenuto. E poi c'è il metodo, anche il come si fa la ricerca sul campo ha un significato, e pensare che gli amministratori abbiano anche gli strumenti e le capacità che invece i professionisti hanno di mettere in campo in modo efficace questi elementi, è chiaro che è una presunzione che noi non abbiamo, e quindi d'accordo su questo elemento. A che cosa sono serviti sostanzialmente? A una riprogrammazione strategica, a mettere in evidenza degli elementi che sono importanti, perché io credo che se dobbiamo mettere avanti domani delle politiche pubbliche dobbiamo partire da identificare degli obiettivi, cioè dei bisogni, e cercare di, sulla base di questi bisogni, identificare gli strumenti migliori, più efficaci, più efficienti, più economici per cercare di perseguirli. Ecco, se non partiamo dalla catena, cioè da quali sono i bisogni, da quali sono i target, allora credo che anche le tappe successive sono viziate e alla fine si rischia di fare delle attività di facciata sperperando tempo, soldi e risorse e non arrivando a quello che interessa a noi, cioè a fare delle buone azioni sul territorio. Rispetto al tema dell'associazionismo che è stato citato, si parlava di associazioni attive e inattive. Il 18 dicembre 2021, quindi due mesi fa, non tanto tempo fa, i membri delle associazioni sono venuti fisicamente a fare il test, quindi non è stata un'attività su carta, è stata un'attività che ha visto la partecipazione delle persone che compongono queste associazioni. Chiudo solo su un passaggio sul tema delle cave. È vero che ci sono stati e ci sono gli accordi in essere, credo che questo elemento sia stato specificato bene da Pancaldi sul perché ancora oggi sono ferme lì, e mi rifaccio alla domanda che ha fatto il consigliere Zanoli sui soldi di Cava Ghiarelle. Dovremmo passare, perché è competenza consigliare se non sbaglio, ma credo di non sbagliare, in questa revisione all'interno di questo Consiglio Comunale. La revisione degli accordi ex articolo 13 che identificava l'allocazione delle risorse delle opere compensative, non possiamo farla prima di tutto un lavoro di revisione complessiva. L'assessore Pancaldi ricordava che per quantificare un'opera bisogna avere abbastanza chiaro che cosa si vuole fare e avere fatto una ricerca, no? Una sorta di preventivo, uso una parola un po' abusata, che ci dica sostanzialmente qual è il volume economico dell'opera che noi andiamo a fare. Perché dico questo? Perché molte volte dire fare una ciclabile ci si mette un secondo, ma poi materialmente quando si va sul campo a verificare si scoprono tanti imprevisti, che non può passare per una determinata zona, che ci può essere un problema legato a un tale esproprio, che ci può essere un'esigenza di un tal cittadino che possiede il terreno su cui insisterà l'opera pubblica e il terreno che deve essere espropriato. Ci sono tante variabili e questo chiaramente fa sì che prima di arrivare alla revisione degli accordi serva non solo la chiarezza da parte nostra su come li vogliamo spendere, ma anche capire il volume, perché sapete che ogni polo estrattivo si porta dietro l'identificazione, che è un calcolo matematico della quantificazione dell'opera compensativa, e per dire i 300.000, dico una cifra casuale, vanno spesi per il polo 5, dico una cava casuale, dobbiamo sapere esattamente quali opere incasellare in quel modo, e serve una ricerca da questo tipo. Spero di aver chiarito a questa domanda, che ho già risposto più volte nel corso del tempo. Chiaramente non utilizzeremo i soldi di Cave Ghiarelle per fare una palestra che c'è già, così metto tranquillo tutti. Ho concluso, vi lascio la parola per il secondo giro di interventi, a chi me la chiede.
Sì, faccio io, visto che avevo detto che l'avrei fatto. Lo faccio. No, volevo far presente a Venturelli che forse quando parla di buttare lì le cose dovrebbe anche ragionare su se anche lui non le butta lì. A me non sembra di buttare le cose. Comunque, l'ha capito il sindaco quello che volevo dire, non te. Io ho detto che vediamo quali. Il sindaco ha parlato di rivalutazione del programma, delle strategie per i giovani. Bene, quello che volevo dire io. Bene, vediamo quali effetti concreti avrà sui giovani tutto questo lavoro. Ok, non siamo venuti alla presentazione, va bene, siamo distratti. Adesso chiederemo tutti gli atti, tutto quello che è stato prodotto, benissimo. paghiamo pena perché non siamo venuti, ci studieremo tutti gli atti, ma quello che ha capito, quello che io volevo dire, ripeto, l'ha capito Zuffi, io volevo dire quali risultati concreti ci saranno sui giovani, quali nuove strategie, quali nuove programmazioni, quali nuove azioni ci saranno per i giovani a seguito di tutto questo lavoro. Io non ho detto che lo dovevi fare, faccio un esempio, te o la Mereu, perché sto guardando il consigliere Bergonzini, è ovvio che l'ha fatto un esperto, io non ho detto che lo doveva fare un membro dell'amministrazione, è ovvio che si dà l'incarico a un esperto, ma non l'ho mai messo in discussione, ma vediamo che cosa produrrà tutto questo. Quali saranno, cioè se come i giovani si sentiranno meglio o peggio a San Cesaro rispetto a prima di questo progetto? È questo che volevo dire, e quali azioni intende intraprendere il Comune, è qui che volevo dire, perché sennò, come ha detto appunto anche Zuffi, sono soldi buttati, cioè hanno un senso se producono un risultato, io mi auguro che ci sarà, ma se abbiamo incaricato degli esperti voglio credere che ci sarà, punto. Comunque adesso recupereremo e ci leggeremo gli atti. Poi mi ricollego un attimo all'intervento del vice sindaco e della Fabbri, perché sì, è vero, il progetto del 2005 non va più bene, però qualcuno l'ha provato, allora io non l'approvai proprio perché sollevai dei problemi, ok? Non l'ho provato io. Poi mi è piaciuto molto l'intervento di Pancaldi, soprattutto quando dice che la FAP è l'argomento che ci piace di più. Non è vero, è quello che ci piace meno, e ti posso dare la mia parola che vorrei non parlarne più, perché vuol dire che avete risolto tutti i problemi, ma magari. Perché vuol dire che i cittadini non si lamentano più. Ma magari. È quello che ci piace meno. Pensiamo che quello che ci piace meno è quello di cui dobbiamo parlare di più. Mi fa piacere che insomma, si dica che il problema delle emissioni sono i combustori. Io penso di averlo già detto tanti anni fa. Da quando è vorrei capire che è stato scoperto, perché io sentivo parlare dello scrubber. Bene, allora forse ci avevo preso. Poi per il resto, sì, ribadiamo quello che abbiamo detto precedentemente, e sul discorso delle associazioni, ripeto, io sto parlando di che insomma ci sono associazioni, ho fatto richiesta dell'albo comunale dell'associazione, visto che ci sono associazioni, tra cui quella in cui io ero anni fa, il Circolo degli Ambienti di San Cesare, che non esistono più, farò presente, quindi io mi auguro che sia stata fatta una verifica, qui è la mia pecca che non l'ho ancora comunicato e mi assumo la responsabilità di questa cosa, però insomma verifichiamo che esistano ancora tante associazioni, perché io ho visto un elenco che mi è stato dato dalla caposettore, per il resto direi che siamo a posto così.
Grazie, passo la parola per eventuali altri interventi di chiusura, chiaramente conteniamo i tempi su questo, perdonatemi, ma lo impone il regolamento. Non vedo ulteriori richieste di intervento, quindi se non ci sono io passo la parola alla dottoressa Iannelli.
Ci sono? Ecco, forse ho qualche problema stasera di collegamento. Comunque.
Noi sentiamo bene.
Sentiamo perfetto. Con l'immediata eseguibilità sempre, giusto sindaco? Francesco Zuffi.
Favorevole, favorevole.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole, favorevole.
Mereu.
Favorevole per entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Cappelli.
Favorevole per entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Contrario.
Perfetto. Soli.
Contrario.
Rosi.
Astenuto, favorevole.
Perfetto. Zanoli.
Contrario.
Bene, ricapitolo. A beneficio della registrazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli ad ambedue le votazioni, 3 contrari ad ambedue le votazioni, Rosi astenuto sul rendiconto, favorevole invece all'immediata eseguibilità, mentre Piccinini, Soli e Zanoli contrari sia all'approvazione del rendiconto che all'immediata eseguibilità. Sindaco?
Confermo, sì, confermo. Okay. Passo al punto, scusate che ho chiuso l'ordine del giorno. Passo al punto all'ordine del giorno numero 3, che è la variazione del bilancio di previsione 22-24. Ve la illustro brevemente, è una variazione semplice, ha molte movimentazioni, ma è abbastanza semplice come struttura. Molte delle movimentazioni riguardano in particolar modo tre settori in particolare di attività dell'ente. Alcune sono movimentazioni legate al personale, non ci sono scelte particolari di struttura, ma sono adeguamenti vari, un po' legati a cambi di regime previdenziale o ritenute di vario tipo, che hanno, come dire, determinato alcuni aggiustamenti. Altri sono piccole movimentazioni che vengono fatte a seguito di allungamento o accorciamento di tempi nella copertura e nei turnover, che avevamo già esplicitato, insomma, in altre situazioni. Per quanto riguarda invece la parte finanziaria, cioè qualche spesa che purtroppo dobbiamo sostenere, dico purtroppo almeno per una, che è un rimborso per 3.000 euro di tributi non dovuti, ogni tanto nella rivalutazione ovviamente di quelle che sono gli avvisi di accertamento, ci sono anche degli errori commessi dall'ente, in questo caso sono alcuni atti che devono essere come dire, messi rettificati, quindi restituire i tributi che erano stati versati per degli errori, così come c'è 1.500 euro complessivi di spesa imputabili alle notifiche che dobbiamo mandare, quindi a tutte le spese. Sempre per il settore tributi c'è un aumento complessivo di circa 3.000 euro, che sono la distribuzione degli incentivi a recupero e evasione al personale, che è un po', fa un po' il paio con quello che è stato detto prima sul rendiconto. Chiaramente il volume la buona performance del recupero e evasione ha determinato anche un innalzamento della quota di redistribuzione che è prevista per legge per gli incentivi nei confronti del personale. Sto parlando sempre di parte corrente, qui una movimentazione sempre sulla parte invece dei lavori pubblici del settore tecnico. Ci sono diverse voci di spesa sulle utenze e sui canoni di manutenzione, sono tutti importi di piccole entità che vanno fra i 1.500 e il importi sotto i 1.000 euro. Sono piccoli aggiustamenti che l'ufficio ha fatto. Anticipo una domanda che sicuramente mi farete: non ci sono degli aggiustamenti per quanto riguarda il tema energetico, cioè sul famoso caro bollette. Non l'abbiamo messo perché siamo in attesa di conoscere i contenuti del famoso decreto che dovrebbe essere in preparazione da parte del governo centrale. Ho letto una dichiarazione che mi ha fatto tremare i polsi, non mi ricordo di chi fosse, se del ministro o di qualcun altro, dove ha detto che gli enti locali e i comuni saranno in prima fila in questo decreto. Di solito quando questo si dice alla vigilia di un decreto non sono mai risultati che auspichiamo. Battute a parte, è chiaro che abbiamo preferito, ritenuto, non modificare e non andare ancora a intervenire sul tema del caro energia, anche un po' perché parliamo di cifre molto significative, come vi dicevo le volte scorse, un po' perché se ci sarà un parziale, non azzardo neanche a ipotizzare un totale ristoro, ma un parziale ristoro da parte dello Stato, almeno avremo le cifre significative e lavoreremo per modificare il bilancio con gli importi definitivi. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, ci sono tre voci in particolare che sono le più significative di questa variazione, cioè una voce di entrata e uscita di applicazione avanzo, che è in realtà un avanzo dettato da situazioni non ascrivibili all'attività dell'amministrazione, sono una buona parte la restituzione di oneri di urbanizzazione, vengono restituiti in parte entrata con l'applicazione di avanzo vincolato, perché erano situazioni maturate negli anni precedenti, e dalla restituzione dovuta a permessi di costruire, ritirati e pagati, che poi col tempo non si sono verificati e per il quale il titolare del diritto poi ha richiesto il rimborso, e sono per complessivi 55.000 euro. sempre sul tema dell'applicazione avanzo vincolato e in spesa, cioè vi trovate 13.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è il trasferimento che ci ha fatto l'anno scorso la Regione Emilia Romagna. Queste quote sono confluite in, quindi una spesa saldo zero, è stata confluita da poste di bilancio 2021 sul 22, quindi anche qui abbiamo l'applicazione di avanzo vincolato per la rimozione delle barriere architettoniche. Sono le richieste che fanno i privati alla Regione per gli interventi appunto di questo tipo. E due voci invece che ho tenuto per ultime, tre anzi significative: abbiamo stanziato i 20.000 euro che non erano stati messi nel 2021 come trasferimento alla parrocchia per la quota di compartecipazione del Comune di San Cesario, il progetto cofinanziato dalla parrocchia stessa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio per l'adeguamento strutturale della scuola paritaria Sacro Cuore, intervento ormai già concluso, quindi abbiamo perfezionato a fronte della conclusione di tutto il percorso la quota dei 20.000 euro che il Comune si era impegnato a stanziare, quindi una quota anche qui ovviamente di parte investimenti. Sto parlando sempre su parte investimenti, cioè uno stanziamento di 20.000 euro complessivo per quanto riguarda il settore lavori pubblici, perché abbiamo ritenuto di dover stanziare più risorse per fare un intervento straordinario sulla segnaletica orizzontale. Ci sono all'interno del centro abitato, soprattutto nel capoluogo, diverse zone che ormai sono completamente deteriorate, e la segnaletica orizzontale è anche una questione non solo di decoro urbano ma anche di sicurezza nella circolazione, quindi è importante intervenire. E l'ultimo intervento è quello che ho menzionato nella redazione precedente, dicendo che avremmo avuto gli effetti finanziari in questa variazione, ed è il contributo che il Comune di San Cesario ha ottenuto per la riqualificazione dell'ex cinema di Via Piave, un contributo che è quantificato per la linea di finanziamento per cui avevamo applicato in 100.000 euro, che è il trasferimento che scriviamo in entrata dalla Regione Emilia Romagna, a cui si aggiunge l'applicazione di un'ulteriore quota di 100.000 euro di avanzo, che è la quota che destina il Comune di San Cesario per questo progetto. Noi ci eravamo impegnati all'atto della domanda di finanziamento a finanziare il 45% dell'intervento complessivo e a fronte dei 100.000, questo perché era chiaramente una quota che dava un punteggio ai fini della graduatoria. Questo significava che il Comune a fronte di 100.000 euro avrebbe dovuto mettercene circa 83, se non faccio male i calcoli. Abbiamo scelto di fare cifra tonda nell'applicare avanzo, portando a 100.000 invece che 83, per tenerci qualche migliaia di euro in più, perché nell'attuazione del quadro di progetto è molto probabile che ci sia o qualche imprevisto o qualche spesa in più, che poi alla fine salta sempre fuori quando si completano questi interventi. Questo era il quadro della variazione, vi lascio parola per eventuali richieste o per i vostri commenti sulla proposta di deliberazione. Prego, a chi la parola. Ci siamo già detti tutto al punto precedente, quindi ovviamente non ci sono richieste. A chi la parola? Nessuno? Se non ci sono richieste, bene, vuol dire che sono stato decente nell'esposizione. Lascio la parola alla dottoressa Iannelli per le operazioni di voto.
Bene, sempre con l'immediata eseguibilità. Francesco Zuffi.
Favorevole, favorevole.
Formentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereu.
Favorevole per entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Cappelli.
Favorevole per entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Astenuti, astenuti.
Soli.
Astenuto, astenuto.
Rossi.
Entrambe favorevole.
Zanoli.
Entrambe astenuto.
Bene. 10 favorevoli, astenuti 3, Piccinini, Soli e Zanoli.
Confermo.
Sindaco.
Sì, confermo. Passo al punto all'ordine del giorno numero 4, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliere Rinascita Locale ad oggetto nuova mappatura amianto 2022. Lascio la parola al consigliere Zanoli per l'illustrazione del testo.
Premesso che nel mese di gennaio 2022 è stata eseguita la nuova mappatura e classificazione di coperture in materiale cemento amianto sul territorio di San Cesari. Considerato che nel paragrafo la classificazione, alla voce i risultati si legge la fase preliminare e quella di controllo ci hanno permesso di individuare infine 199 coperture con segnali positivi nel territorio comunale per un totale di 335.076 metri quadrati pari a circa 5.026 tonnellate di materiale che presumibilmente contiene amianto. E prosegue. L'integrazione dei risultati della fase di identificazione analitica con le verifiche statistiche eseguite utilizzando i droni ha permesso di affinare l'analisi producendo il quadro riassuntivo indicato nella tabella di seguito. La tabella cita superficie totale del comune in chilometri quadrati 27,4, abitanti 6.533, densità abitativa per chilometro quadrato 238, superficie totale materiale in cemento amianto in metri quadrati 100.985, numero di coperture in materiale cemento amianto 199, tonnellate di materiale cemento amianto 15 kg per metro quadro 1515, materiale cemento amianto per abitante metri quadrati 15,46, metri quadrati, materiale in cemento amianto per chilometri quadrati di superficie 3.686. Osservato che nella mappatura si segnalano 6 coperture con rischio globale alto, RK18-26, e nella Heat Map si evidenziano 2 aree ad alta concentrazione di rischio. Visto che in Italia ogni anno muoiono circa 7.000 persone di malattie asbesto correlate, siamo quindi a richiedere se l'ente abbia avviato le procedure per ordinare le bonifiche delle 6 coperture evidenziate nella mappatura e da quale stato di fatto siano, quali azioni intende adottare questa amministrazione per risolvere le criticità evidenziate nelle 2 aree ad alta concentrazione di coperture ad alto rischio.
Grazie consigliere, la leggo l'assessore Pancaldi per la risposta.
Grazie per la parola. Che il microfono è acceso. Allora, rispondo prima al secondo punto e poi al primo punto perché secondo me logicamente diciamo, è più appropriato. Colgo l'occasione per illustrare brevemente la situazione delle coperture in materiale contenente amianto, MCA, che insistono sul comune di San Cesario. Questa amministrazione ha predisposto e finanziato la mappatura delle coperture in materiale contenente amianto tramite droni dalla fissa e droni dalla mobile equipaggiati con telecamere multispettrali e con telecamere nello spettro visibile. La mappatura ha evidenziato la presenza di 199 coperture con materiale contenente amianto. È stato possibile sorvolare 146 coperture con droni dalla mobile per stimare in modo particolarmente affidabile il contenuto di amianto e lo stato di conservazione. Il contenuto e lo stato di conservazione delle altre 53 coperture sono stati stimati anche senza un sorvolo diretto con droni ad ala mobile. Delle 199 coperture considerate, 187 contengono amianto con alta probabilità, 11 necessitano di una verifica in loco e una ha probabilmente un primer per la messa in sicurezza del materiale contenente amianto. Relativamente allo stato di conservazione, 25 sono classificate come pessimo, 159 scadente e 15 discreto. Questa amministrazione ha intenzione di applicare le linee guida dettate dalla Regione Emilia-Romagna. Quindi, per le coperture in stato pessimo, prevedere un intervento di bonifica entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d'eccellenza. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e o vicinanza con scuole o luoghi di cura, prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'organo di controllo. per le coperture in stato scadente, valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di modifica da effettuarsi entro 3 anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e o in vicinanza con scuole o luoghi di cura, prevedere la bonifica entro 1 anno. Per le coperture in stato discreto, valutare lo stato della copertura almeno ogni 3 anni e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale per qualsiasi operazione di accesso al fine di evitare il disturbo delle lastre. Operativamente si intende partire dalle 25 coperture in stato pessimo, 11 da verificare ed una con probabile primer. Da prima verranno incrociati i dati della nuova mappatura con i dati del precedente censimento per capire se i procedimenti aperti coinvolgono già almeno in parte le suddette coperture. I procedimenti aperti verranno aggiornati, mentre per i procedimenti non ancora aperti si procederà come da prassi, cioè con l'invio di una lettera per richiedere una valutazione del rischio amianto. Grazie all'analisi del rischio è possibile attivare le fasi successive di bonifica e controllo. Una volta attivati questi primi 37 procedimenti, si procederà con una valutazione ed un monitoraggio delle tempistiche con cui vengono gestiti i nuovi procedimenti dagli uffici tecnici, al fine di capire quanti sono i procedimenti che è possibile gestire contemporaneamente da parte della struttura tecnica del Comune. Adesso rispondo al primo punto, che è opera degli uffici, perché diciamo, è materia strettamente tecnica di loro competenza. Per ogni copertura individuata è stato assegnato un grado di rischio finale con punteggio da 5 a 24, analizzando il rischio di 5 parametri, cioè lo stato di conservazione, prossimità a luoghi sensibili, superficie, trattamenti superficiali e ubicazione. Il grado di rischio finale di ogni copertura permette di stabilire le relative priorità di intervento ed azioni da adottare. Ogni copertura in amianto è stata mappata secondo i 3 gradi di rischio globale, 6 sono classificate come alto, 101 come medio e 92 come basso. In particolare, lo stato di avanzamento dei lavori per le 6 coperture citate, quelle con rischio alto, è il seguente. Copertura numero 1, via Molza a nome Gemini SRL, valutazione del rischio presentata in data 12/9/2019 con protocollo 13043, scadenza per la bonifica il 12/9/2022. Copertura numero 2 si rimanda a quanto detto sopra, quindi vuol dire che probabilmente sono 2 coperture una di fianco all'altra. Copertura numero 3, via Verdi, a nome Fratelli Clò SRL, valutazione del rischio presentata in data 17/6/2019, protocollo 88/91, scadenza per la bonifica il 13/6/2022. Copertura numero 4, via Verdi, a nome SCP, società in nome collettivo, che è la proprietà, e officine meccaniche GPI in affitto. Nuova richiesta di effettuare bonifica in data 12/2/2020, risposta della ditta in data 25/8/2020, in cui si dichiara che stanno dando incarico alla ditta, quindi occorre predisporre un provvedimento amministrativo di rimozione. Copertura numero 5, via Cartiera 19, a nome Paper Stock International S.p.A., valutazione del rischio presentata in data 31/10/2019, con protocollo 15620, scadenza per la bonifica il 31/10/2022. Copertura numero 6, via Primo Maggio 21, a nome Pastorelli Claudio, si sta procedendo ad inviare la richiesta di valutazione del rischio amianto. Quindi se devo, devo commentare queste 6 coperture ad alto rischio, 5 erano note, al vecchio censimento, una è nuova, è stata trovata con la nuova mappatura. Delle 5 note, 4 prevedono la bonifica quest'anno, quindi buone notizie. Una invece, da quello che leggo, sono un po' in ritardo e ho già dato disposizione agli uffici di accelerare, perché con l'amianto non si scherza e se deve essere rimosso va rimosso. Per la copertura nuova diciamo che possiamo trarre la conclusione che le nuove tecnologie aiutano anche in questo settore. Poi è doveroso anche tenere presente che comunque questa mappatura con nuove tecnologie è stata pagata profumatamente, quindi a memoria ricordo un 18-19 mila euro più IVA, quindi diciamo che le nuove tecnologie aiutano, è stata anche costosetta. Però diciamo che alla luce di quello che del report che ho visto, mi sento di dire che sono stati per me soldi della comunità ben spesi.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere Zanoni per il suo giudizio sulla risposta.
Condivido assolutamente l'opinione dell'Assessore Pancaldi, sono comunque soldi che sono spesi effettivamente per una causa per cui ne vale sicuramente la pena, quindi soldi assolutamente ben spesi. L'Aerdrone, adesso non mi ricordo, mi scarno di preciso, è l'azienda comunque top che abbiamo in Emilia Romagna, quindi devo fare i miei complimenti anche per la scelta dell'azienda incaricata. Chiedevo se, visto che ci sono molti, come posso dire, manufatti di medio-piccole dimensioni, se il comune è intenzionato a, adesso non so se aprire comunque qualcosa di simile a uno sportello amianto per dare degli incentivi a queste piccole realtà, a questi cittadini, o per aiutarli diciamo nella strada per la bonifica, perché so che si possono fare delle convenzioni anche con ERA, su dimensioni abbastanza ridotte, che potrebbero aiutarci a diciamo eliminare anche quel fattore di rischio lì, anche se sono piccoli. Chiedevo solo questa cosa qua, per il resto per la risposta sono soddisfatto.
Sì, sarò breve. Adesso quello che c'è da fare immediatamente è capire quanto ciascun procedimento prende, diciamo, occupa tempo agli uffici. Perché se uno dice ciascun procedimento prende 10 ore, un giorno, poco più di un giorno di lavoro, che non è neanche poi così tanto per leggersi dei fascicoli anche abbastanza corposi. 200 per 10 ore di lavoro fa 2000 ore di lavoro, più di un anno di lavoro, un anno uomo di lavoro, e su un ufficio da 4 persone vuol dire che se una persona fa solo quello, l'ufficio si inchioda. Quindi la prima cosa da fare è capire quanti riusciamo a gestirne. Poi sugli incentivi sicuramente possiamo fare un po' di, anzi faremo anche, cercheremo di dare il nostro contributo. C'erano dei contributi regionali nel 2019 e i contributi regionali attuali della regione sono focalizzati su scuole, asili e così via. Quindi diciamo che i soldi che la regione mette sull'amianto adesso sono focalizzati su strutture pubbliche. Ciò non toglie che diciamo, conviene a tutti se aiutiamo i cittadini e guidiamo i cittadini nello smaltimento dell'amianto. Quindi diciamo, tutto quello che potremmo e riusciremo a fare lo faremo volentieri, perché con l'amianto non si scherza.
Ringrazio anche per quest'ultima risposta. Passo al punto all'ordine del giorno numero 5, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto Bosco Urbano, area ex Steccone. E ripasso la parola al consigliere Zanoni per l'illustrazione.
Premesso che il Comune di San Cesario ha aderito al progetto ministeriale Mosaico Verde con l'intenzione di creare un bosco urbano nell'area ex Steccone a fianco dell'autostrada, al fine di mitigare l'inquinamento proveniente dalla stessa. Considerato che le intenzioni dichiarate dal sindaco nella presentazione alla stampa del progetto erano di piantare 1000 piante tra alberi e arbusti, visto che diversi cittadini ci hanno chiesto di avere maggiori informazioni e dettagli relativamente al progetto, siamo quindi a richiedere: quanti alberi ed arbusti sono stati piantati ad oggi in detta area? Che tipo di piante ed arbusti sono stati utilizzati e in che numero percentuale? A che distanza tra loro sono stati collocati e con che logica? Quanto tempo impiegheranno ad arrivare all'età adulta e che dimensioni avranno le loro chiome arrivate a tale punto della loro crescita? Se vengono previsti interventi di manutenzione e irrigazione e nel caso che ci vengano illustrati, se da parte dell'amministrazione sono in previsione ulteriori iniziative analoghe.
Grazie consigliere, procedo alla lettura della risposta all'interrogazione in oggetto. parto da una considerazione a proposito delle premesse. Le intenzioni del sindaco riportate nel testo dell'interrogazione non sono quelle di piantare mille piante, ma di realizzare un vero e proprio bosco urbano a margine dell'autostrada, come fascia di mitigazione ambientale e schermo verde a protezione dell'abitato. L'obiettivo quindi non era piantare i mille alberi, ma quello di arrivare col tempo ad una fascia verde molto estesa che compensi il più possibile gli effetti negativi dell'autostrada e più in generale che operi come elemento di riequilibrio ambientale. Si tratta di un progetto che è esclusivamente farina del sacco di questa amministrazione, che si è impegnata prima nella necessaria variante urbanistica e contestualmente all'adesione del progetto Mosaico Verde. Considerato che nel testo si chiedono maggiori informazioni, colgo anche l'occasione di questa risposta per dare, appunto, qualche informazione aggiuntiva sul bosco urbano come politica pubblica, chiarendo cosa è e cosa non è un bosco urbano. Parto da cosa non è. Il bosco urbano è un intervento verde che non ha le caratteristiche di un parco pubblico e non ne condivide le funzioni, pur avendo con esso diversi elementi in comune. Il bosco urbano è infatti un nuovo modo di concepire il verde, costituito con strutture vegetazionali il più possibile naturali, abbastanza simile al bosco, costituito perciò con specie in maggioranza autoctone, con fini prevalentemente protettivi e di miglioramento ambientale, secondo schemi paesaggistici naturali molto semplici, con costi di impianto bassi e soprattutto manutenibili con bassi costi di gestione. Nella visione strategica che questa amministrazione ha del territorio, la zona urbana dello Steccone ci pareva e ci pare tuttora perfetta per questo tipo di intervento, in quanto rappresenta l'ultima parte del territorio ancora disponibile fra l'abitato e l'autostrada. Abbiamo quindi ritenuto di dare alla comunità qualcosa in più del terrapieno alberato, pur importante, previsto dal progetto della circonvallazione, e abbiamo perciò messo in piedi questo progetto per aumentare ancora di più le, tra virgolette, difese verdi utili a proteggere l'abitato dagli effetti nocivi dell'autostrada e non solo. Passo alle domande specifiche. Nell'area in oggetto sono stati messi a dimora ad oggi 900 specie tra alberi e arbusti. Un'ulteriore disponibilità di specie, 100 esemplari, è garantita nei prossimi anni per ripristinare le fallanze, che sono comunque statisticamente previsti per questi tipi di interventi intorno al 15%. Le specie arboree utilizzate, secondo la progettazione affidata ad una ditta specializzata nel settore, sono scelte fra le principali specie autoctone e in particolare quelle riconosciute di valore in termini di resilienza nelle condizioni pedoclimatiche del luogo. In particolare, sono state messe a dimora le seguenti specie. Per quanto attiene gli alberi, 75 esemplari di acer campestre, il cosiddetto acero, 50 esemplari di Carpinus betulus, il cosiddetto carpino bianco, 85 esemplari di Fraxinus angustifolia, il cosiddetto frassino meridionale, 20 esemplari di Prunus mahaleb, il cosiddetto ciliegio canino, 75 esemplari di Quercus cerris, il cosiddetto cerro, 75 esemplari di Quercus robur, la cosiddetta farnia, 40 esemplari di Ulmus minor, il cosiddetto olmo campestre, e 50 esemplari di Salix alba, il cosiddetto salice bianco. Per quanto attiene invece gli arbusti, sono stati messi a dimora 20 esemplari di Cornus mass, il corniolo, 100 esemplari di Cornus sanguinea, la cosiddetta sanguinella, 80 esemplari di Eonimus europeus, la cosiddetta fusaggine o berretta del prete, 50 esemplari di Prunus spinosa, il cosiddetto prugnolo selvatico, 80 esemplari di Prunus cerasifera, il cosiddetto miracolano o marusticano, 30 esemplari di rosa canina, 70 esemplari di Viburnum lantana, il cosiddetto viburno. Per quanto attiene la distanza e la logica di collocazione, il sesto di impianto utilizzato per le prime 8 file lato autostrada è stato di 3x3, a file sfalsate per ottenere un effetto a scacchiera. I grandi alberi sono stati sistemati in massima parte nelle file centrali, mentre le specie arbustive tendenzialmente verso gli esterni. Le ultime due file verso via Berlinguer sono state realizzate con specie arbustive messe a dimora a lotti da 7 ciascuno, interspaziati da 3 metri a scacchiera. La logica è quella classica suggerita dalla Regione Emilia-Romagna per questo tipo di interventi, che prevede un sesto di impianto relativamente stretto per consentire di arrivare in tempi abbastanza veloci ad avere una buona copertura del terreno, che facilita la mutualità e la transizione verso il bosco. Non sono tuttavia da escludere futuri interventi di diradamento selettivo. Le arbustive, per loro natura, raggiungono l'età adulta in tempi piuttosto brevi, valutabili a seconda delle specie dai 5 anni della rosa canina ai 10 del Prunus cerasifera, spero di averlo letto bene. Le dimensioni variano dai 2-3 metri del Viburnum lantana fino ai 6-7 del Prunus. Per le arboree invece i tempi sono più lunghi, dai 30 ai 40 anni circa, e variano in funzione della natura del terreno, delle specie e della disponibilità di acqua, soprattutto in fase di attecchimento. Le querce, in età adulta, possono arrivare a superare i 25 metri di altezza, mentre l'altezza massima raggiungibile dalle altre specie può andare dai 12-14 metri fino ai 18-20 del frassino. Tutte le specie utilizzate sono resilienti nei nostri climi e terreni e una volta conclusa la fase di attecchimento non necessitano più di irrigazione. Ciò non toglie che una maggiore disponibilità idrica aumenti notevolmente i ritmi di crescita. Contestualmente alla piantumazione è stato realizzato un impianto di microirrigazione che bagna con un gocciolatore da 3,8 litri al minuto di portata tutte le 900 piante messe a dimora. L'impianto di irrigazione è già funzionante e a causa dell'eccezionale siccità primaverile è stato messo in funzione lo scorso venerdì 26 marzo. Sono previsti ad oggi 2 tagli annuali dell'erba negli interfilari. Quando non saranno più necessari, verranno esportati gli shelter e le cannette, al fine di favorire un buon attecchimento delle giovani piante e soprattutto di creare le condizioni affinché il loro ritmo di crescita risulti il più possibile sostenuto, sono state adottate inoltre le seguenti tecniche. Lavorazione profonda e incrociata del terreno con erpici a denti dritti. Questa tecnica, che sgretola il terreno senza alterarne la stratigrafia, favorisce un rapido sviluppo degli apparati radicali che trovano un grande volume di terreno lavorato da esplorare e colonizzare. Posizionamento di un telo Mater B lungo tutti i filari che funge da facciamatura nei primi anni, evitando il disseccamento degli strati superficiali di terreno, limitando le esigenze idriche e i consumi. Il Mater B è una bioplastica organica completamente biodegradabile e compostabile. Posizionamento intorno a tutte le piantine di uno shelter asportabile in rete nera per evitare il morso degli animali, che rappresenta un fattore limitante di grande importanza nei rimboschimenti. Lo shelter in rete è stato preferito a quello tradizionale perché limita i danni da gelate tardive sulle giovani piante. Come specificato in premessa, questo intervento, comunque molto importante e altamente significativo, rappresenta il primo passo di un percorso di realizzazione del futuro bosco urbano. Già da quest'anno siamo al lavoro per cercare di sfruttare opportunità che ci permettono di continuare il lavoro, a partire ovviamente dal bando forestazione urbana promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Stiamo anche valutando la promozione di iniziative volte a coinvolgere altri soggetti privati interessati a contribuire a questo importante progetto ambientale. Ho concluso la risposta e ripasso la parola al consigliere.
Sono soddisfatto della risposta. Ricordo solo al sindaco che qualche tempo fa è stata approvata una nostra mozione che prevedeva di piantare più alberi, quindi sì, è farina del vostro sacco, però immagino che un pochettino ci sia anche della nostra mozione, immagino, in tutta questa operazione di rimboschimento, sbaglio.
Non so che cosa rispondere, nel senso che quello che dovevo dire rispetto a questo passaggio l'ho detto nel testo. Questa è stata un'intuizione che noi abbiamo avuto e abbiamo avviato un anno fa una procedura che ha portato all'esproprio, preferendo in quella zona avere un bosco urbano e piuttosto che un insediamento abitativo. Questo è stato il lavoro che abbiamo messo in campo, sia per creare le condizioni urbanistiche per arrivare qui, sia per, come dire, aderire a un progetto che ci permettesse a costo zero, lo ricordo, giusto così come inciso, di avere le prime parte significativa di questo progetto. Su chi siano i meriti di questo, sono disponibilissimo a, come dire, suddividerli con tutti. La cosa importante è che qua, al di là di chi ha i meriti, ci guadagna secondo me molto la comunità di San Cesario.
Condivido.
Punto all'ordine del giorno numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto Villa San Ger, valorizzazione centro storico delle attività commerciali delle frazioni. Lascio la parola al consigliere Piccinini Ossoli per l'illustrazione.
Sì, scusate un secondo. La scorsa primavera il Comune, nell'ambito delle funzioni in materia di interventi di promozione e valorizzazione del centro storico, dell'attività commerciale delle frazioni, ha promosso un bando di evidenza pubblica rivolto ad associazioni del terzo settore. L'avviso pubblico per l'individuazione delle associazioni interessate è stato pubblicato sul sito del Comune per soli 10 giorni, dal 14 maggio al 24 maggio. Entro il termine suddetto è pervenuta una sola proposta progettuale presentata dall'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger, con sede nel nostro Comune. Con l'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger, il Comune ha successivamente stipulato una convenzione con scadenza al 31/12/2021 per la realizzazione in epoca post-pandemica di iniziative a sostegno delle attività commerciali, di promozione del centro storico e delle frazioni, concedendo inoltre all'Associazione l'utilizzo della sala ex sede CEDA di Villa Boschetti. Il Comune ha riconosciuto all'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Zer un contributo pari a 15.000 euro per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2021 per le sopra citate attività di promozione e valorizzazione del territorio. Considerato che il contributo è stato erogato dal Comune in più rate mensili, secondo la cadenza legata alla rendicontazione delle attività concretizzate nel periodo interessato, possiamo formulare le seguenti domande. Nel periodo di durata della convenzione, giugno-dicembre 2021, sono stati perseguiti dall'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger gli obiettivi operativi previsti? L'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger ha rendicontato le attività svolte? Quali attività sono state rendicontate per ogni singolo mese nel periodo interessato dalla convenzione? Quali risorse finanziarie sono state erogate dal Comune secondo la cadenza della rendicontazione delle attività concretizzate per ogni singolo mese? Nel periodo di durata della convenzione, nello specifico, quali eventi di promozione delle attività commerciali sono stati rendicontati? Quanti incontri sono stati svolti con i commercianti? Nel periodo di durata della convenzione, nello specifico, quali eventi di valorizzazione del centro storico delle frazioni sono stati rendicontati? Tali eventi hanno aumentato le presenze e il decor delle frazioni del centro storico. Nel periodo di durata della convenzione, quali manifestazioni di iniziative che favoriscono l'aggregazione, l'integrazione e la coesione sociale sono state rendicontate? Nel periodo di durata della convenzione, quali strumenti di comunicazione, contenitori di eventi sono stati adottati per la promozione del commercio del centro storico delle frazioni? È stato sviluppato il nuovo giornalino del commercio? È stata sviluppata la progettazione per riallestire gli spazi verdi del centro storico? Con quali risultati? L'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger ha manifestato il proprio interesse nei confronti di altri bandi, progetti successivamente promossi dal Comune? Quali altri progetti, attività o convenzioni sono ad oggi in essere tra il Comune e l'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger? A quanto ammontano complessivamente le risorse finanziarie ad oggi erogate dal Comune all'Associazione Vivi San Ger, distinte per ogni singolo progetto? Prego. Prego.
Sì, sì, devo mettere la mano sul mouse. Okay. Procedo alla lettura della risposta. La convenzione sottoscritta con l'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger in data 10 giugno 2021 al suo articolo 2 prevedeva i seguenti obiettivi: attività di promozione del territorio e del commercio, sviluppo di strumenti di promozione e comunicazione per il commercio e come contenitore di eventi, ripensamento e progettazione del verde del centro storico, aumento delle presenze e del coro del centro storico. Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso le attività poste in essere dall'APS Vivi San Ger in collaborazione e sinergia con l'amministrazione comunale, come si riscontra successivamente a proposito della rendicontazione delle attività. L'Associazione di Promozione Sociale Vivi San Ger ha presentato rendiconti mensili delle attività svolte nel periodo di vigenza della Convenzione, come previsto dalla stessa Convenzione stipulata al suo articolo 11, e una rendicontazione finale e conclusiva dell'attività avviata in coprogettazione a conclusione dell'intero periodo di durata del rapporto. Per quanto attiene alla rendicontazione mensile, si possono riportare le seguenti attività. Rendicontazione di giugno, realizzazione, implementazione, strategia di medio e lungo periodo che prevede confronto con i commercianti, esercenti, professionisti del paese aderenti al progetto, mutuato sulla base delle precedenti adesioni all'Associazione Bottega del Borgo, condivisione situazione attuale, esigenze prioritarie, condivisione proposte e servizi in outsourcing di cui gli stessi commercianti hanno necessità per sviluppare il proprio business, marketing, visual merchandising, comunicazione digitale, intermediazione con il comune per questioni strutturali e burocratiche. Attività di facilitazione nei confronti del regolamento comunale de Ors e decoro del centro storico, collaborazione nella progettazione del riallestimento di Piazza Corso Libertà, intervenendo su arredo urbano e illuminazione, oltre che elementi di arredo a verde. Sviluppo di un piano di comunicazione su offerta commerciale, eccellenze gastronomiche, attrazioni naturali, storiche e eventi del territorio, coinvolgimento di giovani videomaker amanti della fotografia del paese per la realizzazione dei contenuti della comunicazione, acquisto macchina fotografica, abbonamento Filmora, strumenti di utilizzo libero per gli associati dell'APS. Rendicontazione di luglio, preparazione attività e iniziative da svolgersi a settembre 2021 con confronti con altre realtà del paese, associazioni, centri sportivi e scuole di musica. Confronto con Osteria della Graspa, da cui nasce la collaborazione e gestione condivisa di alcune attività, tra cui il ruolo di rivenditore del libro pubblicato per le attività commerciali del centro, organizzazione di serata musica dal vivo e cena in collaborazione con il bar Mary di Luna Caffè, progettazione e creazione vetrina online per area selfie point con codice QR code assegnato a ciascuna attività commerciale già attiva online, pulizia del locale assegnato come sede così da creare un luogo fisico in cui favorire il confronto con i commercianti, cittadini e altre associazioni e creazione calendario di utilizzo e appuntamenti con le altre associazioni e sportello per i cittadini. Rendicontazione di agosto, programmazione eventi autunno e Natale 2021, progettazione attività rilancio commercio e promozione turistica, progettazione attività di rilancio eccellenza del territorio con tour turistici, creazione contenuti pubblicitari e pubblicazione sui canali social dell'associazione. Rendicontazione di settembre, creazione e organizzazione di due eventi, Sanger Street Barbecue e Wellness 360, incontro con esercenti di bar, ristoranti e agriturismi per concordare calendario comune eventi e iniziative che avvicinino le attività ristoratrici al centro storico, creando cooperazione tra servizi commerciali. Rendicontazione di ottobre, creazione di tour enogastronomici sul territorio, implementazione e collaborazione con il Volley San Cesario riguardo il progetto di innovazione delle sponsorizzazioni, progettazione e organizzazione dell'evento Halloween Trick or Treat, ideazione e concorso a premi in collaborazione con Osteria della Graspa. Rendicontazione di novembre, organizzazione eventi natalizi Natale 2021 il Borgo Magico, progettazione e completamento dell'offerta tour enogastronomici sul territorio, progettazione dell'iniziativa Christmas Bag con creazione bag shopper personalizzate in TNT. Rendicontazione di dicembre, organizzazione e realizzazione degli eventi Natale 2021 con iniziative nelle date dell'8 dicembre, 11 dicembre, 12 dicembre, 18 dicembre e 19 dicembre. Installazione delle casette in legno del centro storico a utilizzo dei commercianti ed esercenti, realizzazione di attività promozionale per gli esercizi delle Christmas Bag. Per quanto attiene le risorse finanziarie erogate dal Comune, a seguito delle rendicontazioni presentate, sono state liquidate le seguenti somme. Euro 6.000 in agosto 2021 con riferimento alle rendicontazioni presentate per i mesi di giugno e luglio, Euro 3.500 in ottobre 2021 con riferimento alle rendicontazioni presentate per i mesi di agosto e settembre, Euro 5.500 in dicembre con il riferimento alle rendicontazioni presentate per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per quanto riguarda gli eventi di promozione del commercio locale, nel periodo di convenzione si possono annoverare questi appuntamenti, promossi e coordinati insieme alla PS Vivi Sanger. Serata di musica dal vivo e cena in collaborazione con il bar Mary di Luna Caffè, luglio 2021. Serata Street Food Sanger Barbecue, settembre 2021. Eventi Halloween, ottobre 2021. Natale 2021 il Borgo Magico, dicembre mese di dicembre appunto 2021. Nel corso del mese di settembre 2021 era stata inoltre programmata la giornata benessere wellness 360, evento che poi non si è tenuto a causa del maltempo e quindi rinviato a data da destinarsi. Rispetto invece agli incontri dedicati ai commercianti, incontro a bioattività e presentazione del progetto giugno 2021, incontri per la definizione delle esigenze di approvazione del regolamento dei DEORS giugno 2021, incontro per illustrazione del progetto di riallestimento in Piazza Libertà luglio 2021, incontri specifici con acciaie e caseifici agriturismi finalizzati all'avviamento di tour enogastronomici agosto 2021, incontri raccolta proposte idee successiva condivisione attività natalizie ottobre-novembre 2021, incontri per organizzazione di tour enogastronomici con i vari attori locali a dicembre 2021. Gli eventi rendicontati descritti nel precedente punto sono stati pensati per avere contemporaneamente valenza sia di promozione delle attività del centro storico, sia di valorizzazione del centro storico e delle frazioni. Gli eventi sopra menzionati devono essere intesi come un ingranaggio in cui le attività del centro storico diventano esse stesse protagoniste della valorizzazione del centro. In quest'ottica, pertanto, la promozione delle stesse attività del centro è attività motrice di un processo virtuoso che vuole autoalimentarsi per il futuro con interazioni e creazioni di una rete propria. Le attività svolte hanno aumentato le presenze e il decoro dei luoghi, in occasione degli eventi e in momenti successivi, creando abitudini a frequentare il centro, gli esercizi commerciali in occasione degli eventi e non, oltre che abituando tutti i vari interlocutori a costruire una rete per esprimere i propri bisogni e a ricercare risposte ad essi proprio all'interno della rete stessa. Senza invocare alcuna rivoluzione, che non c'è stata ma che nessuno si aspettava, credo sia indubbio che le attività promosse da Vivi Sanger, insieme alla novità indotta dal nuovo allestimento del centro storico, abbiano portato una ventata di freschezza e di attenzione per questo luogo di grande valore per la nostra comunità. L'intenzione era esattamente quella di riattivare l'attenzione sullo spazio del centro, alla sua frequentazione e provare al contempo a sostenere in modo indiretto le attività commerciali locali, dalla cui importanza ci siamo resi conto durante il lockdown. Partire, in sostanza, a piccoli passi per avviare un lavoro di valorizzazione e rigenerazione del centro storico, anche in previsione dell'ulteriore centralità che questo luogo avrà dopo il completamento della circonvallazione, quando si potrà riunire alla sua metà storica, cioè la zona di Villa Boschetti, sulla quale, non è un caso, ha avuto luogo l'investimento più importante del 2021. Anche per quanto riguarda la socialità, come specificato al punto precedente, gli eventi non sono stati pensati e creati per rispondere ad un'unica finalità, ma lo stesso evento risponde a più fini, perché solo così è possibile creare una comunità viva che interagisce, fa rete, si interroga sui propri bisogni, cerca al suo interno le possibili risposte ed evolve adattandosi al nuovo, innovando se stesso. Sulla promozione del commercio, invece, con riferimento allo specifico della comunicazione e promozione, sono state svolte e rendicontate le seguenti azioni. Si è sviluppato un piano della comunicazione della durata di 6 mesi, che puntava a creare maggiore visibilità per il paese, per le sue attrazioni, commerciali e non, attraverso canali di comunicazione ritenuti più efficaci e idonei allo scopo, come Instagram e Facebook. Coinvolgimento di giovani videomaker e amanti della fotografia del paese per la realizzazione di questi contenuti da comunicare. Creazione di una vetrina online per area selfie point, come dicevamo prima, da attivare con codice QR code assegnato a ciascuna attività commerciale. Creazione contenuti pubblicitari e pubblicazioni sui canali social dell'associazione. Perseguendo la finalità di progressivo rilancio del centro storico, Vivi Sanger ha valutato insieme all'amministrazione comunale anche il riallestimento di Piazza del Corso Libertà per creare spazi verdi in cui i passanti potessero sedersi, rilassarsi e godere di un centro a misura di pedone. L'amministrazione comunale e Vivi Sanger hanno coinvolto in questa operazione un vivaio e una ditta che realizza impianti di illuminazione che hanno sede a San Cesario e che avevano già partecipato alle iniziative dell'associazione nel 2020. Oltre alla convenzione sopracitata, l'Associazione di Promozione Sociale Vivi Sanger ha manifestato il proprio interesse per la coprogrammazione e coprogettazione di attività e interventi innovativi che l'amministrazione comunale ha promosso a novembre 2021 per la rifunzionalizzazione degli spazi recuperati dell'ex cinema di Via Piave, procedura per la quale ci sarà nelle prossime settimane il primo appuntamento con tutte le associazioni che hanno presentato manifestazioni di interesse e proposte. Pur proseguendo in modo continuativo, la collaborazione e l'interscambio, ad oggi non è ancora stato attivato nessun rapporto convenzionatorio o progettazione fra il Comune e l'Associazione di Promozione Sociale di Vissanger. I primi mesi del 2022 sono stati appunto dedicati ad un'attenta analisi e valutazione dell'esperienza fatta, anche per capire meglio su quale strada proseguire. Siamo quindi al lavoro in queste settimane per ricalibrare gli obiettivi e interventi, ma posso confermare l'intenzione dell'amministrazione comunale a sottoscrivere un nuovo accordo con l'idea di giungervi appena possibile a questa nuova collaborazione. Chiudo l'ultima domanda riguardo alle risorse finanziarie assegnate per confermare gli importi di cui già si è dato conto in precedenza, a cui si aggiunge nel 2021 un contributo spot di 149 euro erogato per le attività svolte durante il periodo natalizio 2020. Nella speranza di aver dato risposta a tutte le domande poste dal gruppo consigliare interrogante, concludo la mia risposta con alcune valutazioni sull'esperienza. Come già detto, siamo come amministrazione più che soddisfatti della collaborazione con Vissanger, sia per quanto messo in campo nel 2021, sia soprattutto per il potenziale messo in mostra. Ci sarà bisogno di affinare diverse cose, considerando anche che parliamo di una realtà con associati di un'età media intorno ai 25 anni, che mi pare un ulteriore elemento di soddisfazione, non tanto mia, ma di tutta la comunità locale, che dimostra ancora una volta la capacità di attivarsi e riattivarsi per la propria crescita e il proprio sviluppo, anche attraverso il volontariato. Il mio auspicio quindi è che questa associazione dia seguito alla volontà di collaborare per questi obiettivi che sono importanti per la nostra comunità e per le realtà commerciali del territorio. Ho concluso la risposta, ripasso la parola al consigliere Piccini.
No, beh, sono soddisfatta perché la risposta è molto dettagliata e va bene, prendo atto della soddisfazione per questa collaborazione con questa attività, questa associazione di volontariato e del contributo ricevuto da questa associazione di volontariato di 15.000 euro in 6 mesi.
Questo era l'ultimo punto del Consiglio Comunale di stasera. Io come sempre vi ringrazio della partecipazione, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti, presumibilmente dovremo tenere un altro consiglio per direi entro la fine di maggio, comunque vi saprò dire al più presto la prossima programmazione. Grazie a tutti e buona serata, quasi buonanotte.
Buonanotte.
Arrivederci, buonanotte.
Buonanotte.
Saluto di nuovo tutti, arrivederci.
Arrivederci, dottoressa.
Grazie.